Ho annullato un viaggio di caccia, così continuo a servire il Signore. Perciò è un... siamo lieti di essere qui. Credo d'avervi detto l'ultima volta qui, ogni volta che veniamo vi è qualcuno che manca. E se ritorneremo l'anno prossimo e il Signore tarda, mancherà qualcuno. Uno che mi era molto, molto vicino di cuore nello spirito, quello era il fratello Lyle. Sono sempre stato il benvenuto nel venire qua, standomene là in fondo e ascoltare nello studio del fratello Jack il cantare del caro quartetto. Stasera stanno cantando nella gloria. Beh, là c'è già una di quelle voci che aspetta le altre tre. Immagino che qui sulla terra non lo sentirò più, ma attendo di certo con ansia di riascoltarlo. Il fratello e la sorella Moore qui, in quella terra dove essi non affievolirà mai. Il fratello Palmer è stato un grande servitore di Cristo. Posso ricordare il fratello Jack parlarmi della sua vita consacrata a Dio. Insieme erano falegnami e diceva che lui faceva la sua colazione, teneva il suo sandwich in mano, mangiando un sandwich e leggendo la sua Bibbia. Capite? Il fratello Palmer ha fatto alcune grandi cose potenti. Era un buon falegname, un buon padre per i suoi figli, un'amabile famiglia. Li ha cresciuti tutti per servire il Signore. Per quel che so, essi sono tutti salvati e riempiti con lo Spirito Santo. E questo è un grande contributo per ogni uomo di questi giorni, ragazzi e ragazze. Ma vedete, tutto quello che mai egli abbia fatto non è granché finché non si serve Dio, a meno che non abbia servito Dio. E stasera, ciò che lui ha fatto qui sulla terra, le sue buone azioni, lui è passato alla sua ricompensa per essere con loro. Dio conceda riposo all'anima del nostro fratello. Io so finché questo sarà un tabernacolo qui, e io so che lui... La sua voce sarà ancora qui. Potete sentirla? La sorella Anna Jean e sua sorella, che suonavano l'organo e il pianoforte, non dovevano mai aspettare. Il fratello Palmer semplicemente qui si alzava e proseguiva cogliendo subito la melodia del cantico. Loro l'afferravano ed io mai aspettavo con ansia di sentirlo guidare il cantico. Ai suoi figli, a sua moglie e al fratello Jack, suo intimo amico, loro sono stati amici per tutti questi anni. E il fratello Brown, la sorella Brown, e tutti voi, tabernacolo, Dio vi benedica. Egli manca pure a me. Dio conceda riposo alla sua anima valorosa finché lo incontreremo nella pace. Chiniamo il capo. Clemente Padre Celeste, il solo parlare di questo grande servitore, stasera sento la sua mancanza, la sua stretta di mano e quel delicato piccolo sorriso che aveva sempre quando diceva «Dio ti benedica, fratello Branham», quando entravamo per la porta. So che stasera lui è salito nella tua casa. Perciò io prego, caro Dio, che tu permetta che i frutti, le sue opere che vengono dopo di lui, siano grandi, continuino con i suoi figli, sua moglie. Preghiamo che tu la benedica, Signore. Dicesti che saresti stato un marito per le vedove che erano davvero vedove. Prego per la nostra sorella Palmer e per tutti i figli. Sono in grado di comprendere per entrambi, avendo perso una compagna e perso pure mio papà. Perciò, Padre, mentre stiamo qui stasera, preghiamo che tu prepari pure i nostri cuori per quell'ora. Non sappiamo, potrebbe capitare all'improvviso, come è avvenuto a lui. Non sappiamo quando avverrà, ma sappiamo che deve venire. Perciò preghiamo, Dio, che tu investighi ogni cuore che si trova qui stasera. Dio, non escludere il mio, verifica anche il mio e provami. Signore, se vi è del male in noi, toglilo. Noi vogliamo servirti. Questo è il nostro intero obiettivo. e di servirti. Riversa il tuo spirito su di noi stasera e il resto di questa settimana. Benedici questo tabernacolo dal nome di tabernacolo di vita. Possa ricevere le piene benedizioni di quel nome ed essere ripieno della vita di Dio questa settimana per salvare ogni anima perduta, per riempire ogni credente con lo Spirito Santo e rinnovare ancora le speranze che sono in noi, Signore. Preghiamo pure che Tu guarisca tutti i malati e gli afflitti che vengono tra noi. Possa il Tuo grande Spirito Santo essere qui, Signore, e semplicemente guarire, e ungi ciascuno per credere. Concedi queste cose, Padre. Dio, aiutami ora. Se spetta, tocca il mio turno di portare il messaggio. Io prego, Dio, che Tu metta la parte dell'uomo da un lato. Possa lo Spirito Santo venire dentro e muoversi su di noi, Signore. Possa lo Spirito Santo condurre la riunione, Signore. Sappiamo di essere tanto insufficienti. Nessuno di noi potrebbe farlo. Non pretendiamo di essere in grado di farlo, ma, Signore, sappiamo che Tu sei il solo, perciò riguardiamo a Te, Signore. Muoviti, Spirito di Dio, e scendi fresco su di noi. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora desidero dare i saluti lungo la linea alle chiese che sono ora collegate in tutto lo Stato. Siamo collegati per telefono, il che è un ottimo piccolo sistema che siamo stati in grado di ottenere mediante il nostro fratello Perry Green di Belmont, Texas. E le chiese che seguono il messaggio completamente sono collegate stasera da un capo all'altro degli Stati Uniti. Inviamo saluti su e giù alla costa occidentale per tutto il tragitto da Vancouver fin giù a Tijuana, Messico, attraverso San José, Los Angeles, tutti i gruppi lassù. Vi salutiamo da Shreveport. Inoltre per tutto il tragitto da Prescott, Arizona, al gruppo lassù che sono in attesa del Signore, vi mandiamo i saluti e a Tucson, anche a Sierra Vista, per tutto il tragitto fino a New York, su e giù nell'intera nazione, il Signore vi benedica tutti. Vorrei che foste qui stasera, in questo stupendo stato della Louisiana che mi sembra come una seconda dimora. Io sapete, voi su a New York, sapete che in un certo senso rido un po' di voi per il vostro modo di parlare. Stasera sono proprio a casa. Sì, qua giù tutti, sapete, dicono, ehi, ciao, fratello Branham, porta la sorella Branham e tutti i giovanotti e venite a trovarci. Oh, my, questo mi fa sentire bene, questo per me è vero inglese. Non per ignorare voi dell'est e del nord e dei luoghi diversi, ma sapete, presumo d'essere nato un vecchio sudista e di dover restare così. A me stesso proprio piace. È vero inglese. Mi trovavo qui alla colazione degli uomini d'affari, non tanto tempo fa, e dissero, ora ci alzeremo e canteremo l'inno nazionale. Io mi alzai, dissi, per la mia vecchia dimora del lontano Kentucky. Beh, per me era quello l'inno nazionale, tutto quel che ne sapevo. Quindi vi inviamo i nostri saluti. Ora credo che cercheranno di diffondere per radio anche la colazione degli uomini d'affari sabato mattina. Il fratello Green vi riferirà, poiché lui è ora là fuori ai microfoni. Perciò lui vi dirà a che ora avrà inizio la colazione e a che ora ogni sera mettersi sulla stessa lunghezza d'onda. Vi ringraziamo molto cordialmente. Pregate per noi. Ora all'assemblea locale qui e al tabernacolo del fratello Jack, stasera vi chiederò un favore. Già che io stavo per dare il mio messaggio del ringraziamento in tutta la nazione, stasera alle nostre chiese locali che seguono il messaggio. In questo io posso prolungarmi un po' e poi ancora posso predicare qualche dottrina. Perciò, se è così e non siete d'accordo con essa, proprio come ho sempre detto riguardo al mangiare la torta di ciliegie, quando per caso trovo un seme, non getto via la torta, io getto il seme continuando a mangiare la torta. Perciò, se mi capita di menzionare qualcosa stasera, io, ecco una ragione per cui ho accettato questo invito stasera di essere qui per portare il mio messaggio del ringraziamento ai gruppi in tutto il paese, è stato perché il fratello Jack apre sempre liberamente la sua porta e dice: predica quello che hai nel cuore. Perciò mi sento davvero a casa. Così può essere che presenti nell'assemblea locale col fratello Jack potrebbero esserci ministri e delle persone che non sono d'accordo con la dottrina. Di solito ho la cortesia di non menzionare dottrine dal pulpito di un uomo che mi ha invitato a venire a parlare per lui. Perciò, dopo di stasera, suppongo che pregherò per i malati e farò il servizio regolare. Ho ritenuto però di farvi sapere in anticipo che se qualcosa che dico potrebbe essere sgradevole, ebbene attribuitelo alla mia ignoranza. Immagino e senza sapere di meglio e pregate per me. Così ora volgiamoci alla parola qui a un capitolo. Desidero riferirmi stasera a molti passi perché ho diverse scritture e piccoli appunti scritti qui in un blocchetto di carta. Ricordo la prima volta in cui salì sul palco al Tabernacolo di Vita 20 anni fa. Io non dovevo annotare le mie scritture e riferimenti, ero 20 anni più giovane allora. Ora invece ho passato i 25 anni, così io la seconda volta, perciò io non riesco a ricordare come ero solito fare. Devo annotare le mie scritture e talvolta riassumere qualche altra cosa alla quale voglio riferirmi. E ora il Signore benedica mentre leggiamo dalla parola di Dio e dal libro di Romani al 7° capitolo. Ora voglio proprio insegnare questo come una lezione di scuola domenicale. So che ci sono persone che stanno in piedi e al Tabernacolo, di solito a Jeffersonville stasera. Inoltre vi vogliamo salutare tutti. So che lassù siete collegati col Tabernacolo. E stasera sembra di essere al Tabernacolo. Se voi foste qua giù, le persone intorno alle pareti è strapieno. Ora, suppongo che anche voi lo siate, per tutte le persone che sono in quella parte del paese che sono venuti per il messaggio. Ora, ci serviremo di questo come una lezione di scuola domenicale e non è rivolto ad alcunché, a nessuna certa persona né nulla, solo alla Chiesa, al corpo di Cristo che cerchiamo di condurre verso riflessioni più profonde, più alti obiettivi, credendo che la venuta del Signore Gesù è imminente. Noi lo crediamo molto di più e 20 anni più vicina di quanto non lo fosse la prima volta che venni a Shreveport. Oh, è avvenuto tanto da quella volta. Ora noi guardiamo avanti per la venuta del Signore nella nostra generazione. Non mi aspetto risvegli nella nostra generazione, mi aspetto la venuta del Signore nella nostra generazione. Ora, in Romani 7, confido che abbiate le vostre Bibbie aperte dappertutto ora, in tutto il paese. Vogliamo ora leggere attentamente. Questo messaggio preso da qui sembra sia su matrimonio e divorzio, ma in realtà non lo è. Per me si tratta di una profezia per la Chiesa negli ultimi giorni. Leggiamo. Ignorate voi, fratelli, perciò che io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli è in vita? Poiché la donna maritata è, per la legge, obbligata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, mentre vive il marito, ella sarà chiamata adultera se diviene moglie di un altro marito. Ma quando il marito è morto, ella è liberata da quella legge, talché non è adultera se diviene moglie di un altro marito. Così, adunque, fratelli miei, ancora voi siete divenuti morti alla legge per lo corpo di Cristo, per essere uniti o dovreste essere sposati ad un altro che è risorto dai morti, a ciò che noi fruttifichiamo a Dio. Perciò che, mentre eravamo nella carne, passioni del peccato, le quali erano mosse per la legge, operavano nelle nostre membra per fruttificare alla morte. Ma ora siamo sciolti della legge, essendo morti a quello nel quale eravamo ritenuti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. E ora preghiamo. Caro Dio, abbiamo appena letto ciò che crediamo essere la sacra parola di Dio. E questo è quel che crediamo, che non uno iota né un puntino in alcun modo passerà da questa finché tutto sia adempiuto. E crediamo che il nostro Signore ci ha detto in Apocalisse al 22 capitolo che chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una parola ad essa, allo stesso modo la sua parte sarà tolta dal libro della vita. E comprendiamo che per una dichiarazione falsa di questa parola, nel modo in cui Satana la travisò a Eva, la indusse a dubitare di una parola, gettò l'intera razza umana in un caos di peccato. Una sola parola. Poi vediamo che a metà del libro giunse il nostro Signore Salvatore e ci diede questa citazione riguardo a essa. L'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Poi il solenne ammonimento alla fine del libro dell'Apocalisse di Gesù Cristo, chiunque aggiunge una parola o toglie una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Oh Dio, sapendo, considerando come siamo fragili, sapendo che stiamo camminando sui fragili fili della vita, di questa vita mortale, non sapendo in quale tempo saremo convocati a rispondere in alto, lasciaci, o Signore, mettere da parte tutto nel nostro cuore, tutto nella nostra mente, e guardare dritto alla Tua parola stasera, e perché Tu venga a interpretarla con oracoli viventi. Accordalo. Possa il Tuo Spirito scendere su noi e ungere la parola per il nostro cuore, affinché potremo andarcene stasera da qui persone migliori di quel che siamo ora, affinché potremo avere un'idea più precisa di Gesù Cristo. Concedilo, Signore, affinché riusciremo a comprendere il giorno nel quale viviamo e la preparazione di Dio per il suo popolo in quest'ora, questo grande tempo tenebroso e cruciale in cui ora viviamo. Dio, ungici, non solo l'oratore, ma l'uditore, e insieme fai tremare i nostri cuori alla Tua parola, perché il timore di Dio è il principio della sapienza. Concedi queste cose, Padre, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Vorrei intitolare questi pochi commenti che stavo per fare qui e alcune scritture dietro le quali mi piacerebbe seguire con attenzione, se il Signore vuole, per il messaggio del ringraziamento per l'invisibile, l'unione invisibile della sposa di Cristo. L'unione invisibile della sposa di Cristo. Non pare un messaggio del ringraziamento? Non di meno noi siamo grati per tutto d'essa, qualsiasi scrittura. Sono grato a Dio di vivere in questo tempo delle scene di chiusura della storia di questo mondo. Non so se avessi avuto il permesso prima della fondazione del mondo e se Dio avesse affidato a me l'intero programma e mi avesse detto io voglio che tu predichi e perciò in quale epoca desideri andare sulla terra a predicare? Io avrei scelto quest'epoca, poiché penso che questa sia l'epoca d'oro. Certamente mi sarebbe piaciuto molto essere stato qui durante il tempo della sua visita sulla terra. Eppure, penso che questo, proprio ora, sia un tempo migliore, perché è un tempo in cui egli viene a prendere le persone che ha redento, nell'avvicinarsi della risurrezione, quando tutti i redenti verranno fuori. Che opportunità gloriosa abbiamo di parlare a un popolo morente. Un tempo grandioso. Ne siamo entusiasti. E sappiamo che la storia si sta concludendo. La storia del mondo presto sarà finita. Poi entreremo in un giorno nuovo per il grande millennio. Che come credente, io credo in un millennio, un regno del millennio con Cristo, 1000 anni sulla terra. Il ritorno corporeo del Signore Gesù per prendere un popolo corporeo glorificato dal suo sangue che purifica. Paolo qui dà un'illustrazione nella nostra scrittura sulla legge e la grazia, e illustrando come matrimonio e divorzio. Su questo brano è predicato molto raramente, perché è più o meno si riferisce a per dire matrimonio e divorzio. Ma si riferisce anche a una parte più grande di matrimonio e divorzio, di come lui prova qui a mettere in ordine che noi, come una chiesa, non possiamo più essere sposati col mondo e con Cristo allo stesso tempo, ed essere legali e legittimi su questo, non più di quanto lo possa essere per una donna il convivere con un marito mentre ha un marito vivente. Ed io ho le mie idee al riguardo e credo che ciò che dice la Bibbia è la verità. Ora, ma io credo, pure è mia convinzione, che ciò svela uno dei grandi misteri della profezia. Ed io spero che il Signore ci aiuterà stasera, mentre lo pronunciamo alle nostre persone che aspettano da una parte all'altra del paese. È stato detto una volta, stavo leggendo quando scrivevo appunti per questo, io non riuscivo a ricordare esattamente il libro in cui si trova, ma io sono sicuro che questo sia giusto, che uno dei libri che ho letto sul signor Moody, Dwight Moody a Chicago. Abbiamo pure una grande chiesa che ascolta a Chicago stasera. Che il signor Moody, dopo aver letto Romani 7, corse giù per strada e al primo uomo che incontrò disse: «Tu conosci Grazia?» E l'uomo rispose: «Grazia chi?» Il signor Moody disse: «La grazia di Dio». Così, lo fece così entusiasmare quando vide come la grazia ci aveva separato dalla legge e come, che ruolo ha la grazia. Ebbene, ora, tutto quello che voglio fare è quando, ho sempre detto alla gente che quando oltrepasserò la linea dall'altra parte, mi piacerebbe alzarmi a cantare «Grazia sorprendente, che dolce suono, che ha salvato un miserabile come me». Grazia, grazia preziosa, più grazia da conoscere, poiché è per grazia che siamo salvati, non per quello che possiamo fare. Ciò che possiamo, qualunque cosa facciamo, non ci viene contata. La grazia è ciò che ci salva, per grazia siete salvati tramite la fede. Che io possa aggiungere grazia a questa donna, che possa pure posizionarla nella Bibbia come è chiamata la signora eletta, questa signorina grazia di cui parlerò. Voi sapete, la Bibbia dichiara, ha detto, alla signora eletta. Questa, se notate, eletta, viene dalla parola signora eletta. Una signora fra tutte le altre signore fu eletta come la Vergine doveva dare alla luce il corpo di Dio sulla terra. Lei fu una donna eletta. Dio scelse Maria. Eppure Dio ha scelto una signora eletta che è la sua sposa. Lei è eletta. Io spero che noi ne siamo membri stasera, da una parte all'altra del mondo, da una parte all'altra della nazione, piuttosto. L'illustrazione qui mostra la relazione della sposa con Cristo. La signora eletta è come lei doveva essere portata a lui, da dove lei sarebbe venuta e come lei sarebbe stata portata a lui. La Chiesa qui nell'illustrazione che abbiamo preso in visione è illustrata da una donna, la quale una donna è sempre un simbolo della Chiesa, perché la Chiesa è considerata una sposa, lei è la sposa del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Sempre, se farete attenzione, osservate le condizioni e il comportamento delle donne e vedrete dove si trova la Chiesa. Ora, questo, alcune di queste osservazioni possono sembrare strane ad alcuni di voi, ma sono complementari al messaggio che ho dal Signore che sto cercando di far arrivare alla gente. Capite? Voi osservate tutto nel naturale come accade, la natura, e osservatela. Va certamente pure di pari passo con lo spirituale. Ora, se guardate il comportamento delle donne nel mondo oggi, osservate il comportamento della Chiesa mondana oggi. Fate proprio attenzione. Naturalmente, ora c'è pure il comportamento della sposa spirituale, la Chiesa. Capite? Osservate anche quella, perché la cosiddetta naturale asserisce di essere la sposa. Ora, per favore, fatemi dire di nuovo all'assemblea locale, ora, non risentitevi, io sto parlando a tutti da una parte all'altra del paese, a quella che io penso sia la signora eletta. Perciò, se per caso ci sono ministri qui che non sono d'accordo, beh, solo state zitti per un poco, capite? Notate, solo ascoltate. Notate questo carattere. Quando vedete donne che proprio si scatenano, facendo proprio tutto ciò che vogliono fare, osservate, la Chiesa fa la stessa cosa. Notate? Ma osservate, quando la sposa spirituale, quando lei inizia ad avere un risveglio, quando lei inizia a tornare e allineare se stessa con la parola di Dio, osservate allora di nuovo, vedete come le scritture, a quel tempo ci sarà un messaggio che uscirà grandiosamente per prendere quella sposa, prendere quella donna eletta. Poiché come il mondo, Satana, l'ingannatore che ingannò la prima sposa per peccare contro Dio col dubitare la sua parola. E ora, oggi, mentre vediamo la Chiesa naturale nel vostro Vangelo intellettuale andare sempre più lontano dalla parola nel Vangelo sociale, troviamo che le donne del mondo, per le strade, membri di quel genere, si conducono nella stessa atmosfera. Non si può dir loro nulla. Hanno perso tutto il senso della comune decenza. La gente l'ha perso, capite? E questo è come ha fatto la Chiesa. E si può vedere come essa stia andando dritta al concilio ecumenico, tanto certo quanto qualunque cosa nel mondo è proprio dentro Roma il più veloce possibile. Vedete, perché è stato profetizzato, ed eccola, questo è il suo comportamento. Ma poi osservate ancora la Chiesa spirituale, come quel gruppo di persone, i chiamati fuori, gli eletti, in ogni risveglio. In Martin Lutero è accaduto allo stesso modo nella Riforma, è accaduta la stessa cosa al tempo di John Wesley. È successa la stessa cosa quando iniziò la Pentecostale. Riportarono quelle donne proprio in linea con la parola e poi esse si allontanano. Ecco l'andare di nuovo nel caos. Poi però, al tempo in cui le persone sono pronte ad allinearsi, ecco venir fuori un messaggio ed esse vi si allineano. Lutero fu il messaggero di un giorno di giustificazione e la Chiesa vi si allineò, alcuni di loro, tutti gli altri continuarono. Wesley venne con la santificazione, la Chiesa vi si allineò. Pentecoste venne con la restaurazione dei doni, la Chiesa vi si allineò. Gli eletti di quel giorno, e poi si affievolì, ritornò al denominazionalismo e uscì con tutte le altre. Tutti gli altri fecero lo stesso. Ora, ma notate, quando le persone cominciano a cercare di allinearsi con la parola, ecco arrivare un messaggio fresco dalla parola di Dio, proprio direttamente alle persone, e loro afferrano quel messaggio e si allineano ogni volta, e solo in Dio abbiamo questo. Abbiamo famiglie? Ogni famiglia qui è abituata a questo. A volte tutto vi va bene per anni, poi tutto a un tratto si attraversa un brutto periodo dove, lo diciamo tante volte qui al sud, quando piove, diluvia e tutto va male. Si va attraverso la notte, poi c'è l'alba, poi la notte, tutto scorre in continuità. Il profeta Paolo qui dice che una donna non può rimaritarsi finché il suo primo marito non sia morto. Lei non può risposarsi fin tanto che il suo primo marito è vivente. Lei assolutamente in nessun caso. Lei deve restare nubile fino a quando il suo primo marito vive. E se dovesse commettere un tale peccato, sarà chiamata adultera. Sto parlando ora del naturale per simboleggiarlo con lo spirituale. Se questa donna commettesse un simile peccato, allora lei è marchiata un'adultera, nel caso abbia due mariti nello stesso tempo. Pertanto, lei nel fare questo ha rinunciato ai suoi diritti verso Dio e il cielo nell'agire così. L'ha fatto di certo, lei è reietta dall'economia di Dio, secondo le scritture che ho appena letto. Così è la Chiesa quando lei cerca di mescolare credo e denominazione con la parola di Dio. Lei non può essere sposata a una denominazione ed, allo stesso tempo, essere la sposa di Cristo. Deve essere morta per l'uno o per l'altro. Qui la legge dice così. Vi sono molte leggi nella parola di Dio e questa è la sua legge, Paolo qui, che dice la stessa cosa. Lei non può essere sposata ad una chiesa del credo mondano ed essere la sposa di Cristo, perché lei, uno è contrario all'altro. Ora ricordate, direte, beh, noi crediamo questo, ma non quello. Se siete sposati a Cristo, Cristo è la parola di Dio. In San Giovanni al primo capitolo è detto, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. E la stessa è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Cristo fu la parola vivente, egli è stato sempre la parola, egli ancora la parola, sarà sempre la parola. Egli fu solo la manifestazione degli attributi di Dio, perché era il figlio di Dio, e ogni figlio è l'attributo di suo padre. E proprio come tu fosti nei geni di tuo padre, nel corpo di tuo padre, quando lui era un giovane, tu eri in lui. Tuttavia, egli non poteva avere comunione con te, poiché non ti conosceva. Dopo però, mediante il terreno fecondo di una madre, sei stato introdotto sulla terra e sei diventato all'immagine di tuo padre. Allora egli poté avere comunione con te. E così voi eravate figli di Dio e figlie di Dio prima persino che ci fosse una luna, le stelle o una molecola. Voi eravate figli e figlie di Dio perché voi siete soltanto la manifestazione fisica degli attributi che erano in Dio al principio. Poiché c'è una sola forma di vita eterna e voi eravate così prima, voi non ne sapete niente, né sapevate quando vi trovavate nel vostro padre terrestre, ma siete manifestati per alla sua immagine. Siete formati all'immagine di Dio e foste manifestati per la gloria e la comunione di Dio. E perciò, così sicuro come il vostro gene doveva essere in vostro padre, prima della vostra nascita naturale, il vostro gene spirituale doveva essere in Dio, perché siete un'espressione degli attributi dei suoi pensieri avanti la fondazione del mondo. Esatto, non c'è altra via, proprio così. Ora, notiamo ora perciò quella vita che è in voi, la vita di Dio che è in voi dalla fondazione del mondo. Ora, dunque, non potete mescolare un credo della denominazione con la parola, poiché sono troppo contrari l'uno dall'altro. Questo è esattamente ciò che Satana provò a fare a Eva con la sua concezione intellettuale. Egli disse, ammise che Dio l'aveva detto, però disse, sicuramente non morirete, capite? Ed essi lo credono. E questo è quanto il credo ha fatto stasera. La denominazione ha separato la gente dalla parola di Dio. Non disse Gesù quando venne, voi con la vostra tradizione avete reso i comandamenti di Dio senza effetto per il popolo. E tramite il nostro credo abbiamo dissociato la comunione dello Spirito Santo per ungere la parola di Dio che è stabilita per questa generazione. Abbiamo separato tanto la gente tramite la denominazione che essi non possono avere nessuna possibilità di vederla. Ora, Dio, egli in ogni generazione, egli aggiunge una nuova parte del suo libro. Essa è tutta in armonia. Come è stato sviluppato il mio corpo? Mi è stato riferito che è cominciato nella colonna vertebrale, ma non era tutto colonna vertebrale. Da quello si formarono le costole, e dai polmoni, e alle mani, e alle braccia, e i piedi, e così via, e si sviluppò per essere la persona che sono. È così che Dio fu manifestato al principio, ed infine egli era apparso come Geova, Dio il Padre, dopo apparve come Dio il Figlio in Gesù Cristo. Ora è apparso come Dio lo Spirito Santo, lo stesso Dio, tutte le volte, tre manifestazioni dello stesso Dio. Ora, in questo noi troviamo che ogni generazione Dio ha suddiviso la sua parola dal principio, proprio come venne l'evoluzione, come la prima cosa che Dio creò probabilmente fu, diciamo che prima egli creò la vita botanica, poi successivamente creò la vita animale, allora dopo creò la vita umana, in un certo senso un'evoluzione salendo più in alto. Così è stato in Dio e la sua Chiesa. Giustificazione sotto Lutero. Santi, questo sta tirando fuori la sua sposa, dunque. Egli sta creando la sua sposa. Giustificazione con Lutero, santificazione con Wesley e così via, capite? Egli, l'evoluzione dello spirito, che è stato dato sempre più, perché il corpo si sta sviluppando, arrivando al capo che è Cristo, il corpo di Cristo. Ora, lei come una donna, se lei è sposata a Cristo, la parola, nello stesso tempo, non può essere sposata ad una chiesa denominazionale, poiché lei è legata da questo. Lei non può vivere contemporaneamente con due mariti, essi sono contrari l'uno all'altro. Uno è inviato da Dio, l'altro è costituito dall'uomo, quindi sono contrari. Egli dichiarò, ogni parola d'uomo sia menzogna, la mia sia la verità. Dio disse così. Proprio tanto contrari l'un l'altro come era la legge per la grazia, come Paolo che parla qui. Uno deve essere morto per avere l'altro, e se lei cerca di mischiarli, sarà chiamata adultera. Oh, pensateci, New York, Arizona, in tutta la nazione, pensateci. Dio disse, se lei ha provato ad essere sposata a due nello stesso tempo, sarà chiamata adultera. Quale adultera può entrare nel cielo? Sposerebbe Dio un'adultera? Certamente no. Egli ci ha chiesto di non farlo. Lei sarà chiamata adultera. Perciò se i suoi figli, se lei è un'adultera, i suoi figli sono illegittimi. Illegittimi. Illegittimi verso che cosa? Non verso la Chiesa, bensì verso la parola. Lei è illegittima. Che immagine qui di questa Apocalisse 3 dell'epoca della Chiesa di Laodicea dell'ultimo giorno. Che gruppo illegittimo. Che miscuglio denominazionale! tiepidi, si comportano male, si definiscono cristiani e negano la parola di Dio, avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la forza d'essa, come il profeta disse che essi sarebbero stati. Il matrimonio è la più antica istituzione del mondo. Il matrimonio fu prima eseguito e istituito nel giardino d'Eden. A una donna sono affidate certe caratteristiche che lei non deve violare. A una donna è affidato questo. Sulla terra non c'è una creatura come la donna. Non c'è femmina di cane, non c'è femmina di alcuna specie alla quale è affidato il carattere della donna. La donna non era neanche nel il principio della creazione, perché Dio sapeva che sarebbe caduta. Tutte le altre femmine non potrebbero commettere adulterio. Lei è la sola che può commettere adulterio. Se lei fosse stata formata come l'originale, non sarebbe stato in accordo alla grande sapienza di Dio, capite? Lei fu fatta quale derivato di un uomo. Ma poiché le fu assegnata quella parte, le fu pure data una sacra responsabilità da Dio per la redenzione. Lei possiede caratteri che non deve contaminare. Se lei li violasse, sarebbe contaminata per tutta la vita. Non importa quanto lei sia perdonata, non può essere giustificata. Arriverò a questo tra un po'. Ho una scrittura su questo fra pochi minuti. Lei può essere perdonata per la sua contaminazione, ma in questa vita non può essere giustificata. Le rimarrà sempre. Notate, ora a lei è stato dato questo, può essere perdonata ma non giustificata. Al suo corpo è stato dato un sacro dovere da Dio. Nessuna femmina di cane, nessun uccello, nessun altro animale, nessun'altra creatura simile. No, lei è la sola. Per questo lei è la ragione per cui ciò è così sacro. Lei deve dare alla luce la vita sulla terra. Il suo corpo è il terreno fecondo di vita. Pertanto ecco perché a lei è dato questo sacro dovere. Ora ecco dove voi potete essere in disaccordo. Molti, voi teologi, ecco ciò che contaminò tutta la razza umana è quell'adulterio al principio. Il suo terreno fecondo fu guastato. Lei diede alla luce quei gemelli Caino e Abele. Un atto, due figli. Investigate le scritture. Notate ora, troviamo che il suo corpo è il terreno fecondo e perciò è un dovere sacro non guastarlo. Ora sto parlando, ora, presentando questo per illustrazione, per mostrare dove si trova la Chiesa. Non sto parlando di voi, donne, in ogni modo voi siate, ciò sta tra voi e Dio, o voi uomini. Io però sto parlando della Chiesa e di Cristo. Ora a lei è stato dato questo, di dare alla luce la vita che solo Dio stesso può dare. Suo marito potrebbe essere il portatore del germe, ma Dio deve produrre la vita, proprio così. Essa deve venire. Tutta la vita deve venire da Dio. Ogni vita deve venire da Dio. Questa è pervertita, ed è questo che la rende peccaminosa. Ma la vita deve venire da Dio. È Lui l'autore della vita. Ora, lei ha una... Voglio menzionare qui tre cose da cui lei non si deve allontanare. Ora dico, tenete a mente la Chiesa mentre sto dicendo questo alla donna naturale, come Paolo è qui nel 7° capitolo di Romani. Lei ha un dovere sacro di virtù affidatole dal suo Signore, una certa virtù, nient'altro la tiene tranne la donna, esatto. Le è affidata da Dio, lei non deve contaminare quella virtù. Se mai fa qualcosa di male, deve confessarlo a suo marito prima che lui la prenda e metterlo a posto. Allo stesso modo della Chiesa che fu sposata alla legge, deve venire pure davanti a Cristo prima del secondo matrimonio. Lei deve confessarlo. Se non lo fa e vive con suo marito per 10 anni e poi lo confessa, egli ha il diritto di mandarla via e sposare un'altra donna. Questa è la scrittura. Fornicazione significa vivere impuri. Giuseppe, non temere di ricevere Maria, tua moglie, perciò che ciò che è in essa è generato è dello Spirito Santo. Egli pensava di mandarla via privatamente, vedete, dopo che si era già fidanzato a lei. Quando tu sei fidanzato a lei, per quanto riguarda Dio, tu sei sposato con lei. Notate ora, lei ha un dovere sacro di virtù che le è stata data, affidata a lei dal Signore. Dio le ha dato quella virtù, proprio come avvenne nel giardino d'Eden. Lei può dire sì o no. Lei ha un dovere sacro di femminilità affidatole che non deve infrangere. La femminilità di cui parlo qui è la sua condotta, il suo carattere riguardo agli uomini. Non lasciando che ogni uomo, guardate su questi schermi e vedrete queste stelle del cinema baciarsi e abbracciarsi e fare moine e da ogni parte su queste donne. Una donna che agisce così ha un pessimo carattere. Per il resto potrebbe essere virtuosa, ma vedete, nel suo cuore, quando quelle ghiandole, le ghiandole sessuali sono nelle labbra, un uomo che bacia una donna, egli effettivamente, potenzialmente, ha commesso adulterio. Le ghiandole sessuali si trovano nelle labbra della donna e nelle labbra dell'uomo. Lui potrebbe baciarle la mano, ciò non unirebbe le ghiandole sessuali, ma le ghiandole sessuali sono nelle labbra. E vedere tutte queste assurdità in Hollywood oggi, di tutto questo sdolcinamento e amoreggiamento con le donne e così via, e le ragazzine guardano tutto questo. Non sorprende che la nostra morale sia corrotta e andata in rovina. È oscena, vedete, poiché ciò si presenta davanti ai fanciulli. Proprio così, deve essere così per l'ultimo giorno. Ora tenete a mente la Chiesa? Lei si bacia e fa moine e si mischia in giro in ogni altra cosa tranne la parola. Permette al diavolo e l'istruzione e le ricerche scientifiche e così via. Quando la scienza, l'istruzione, tutto sono assolutamente contrari a Dio, l'intero sistema di civiltà che abbiamo ora è assolutamente anticristo. Il sistema di istruzione è anticristo, la civiltà è anticristo, è contro Dio. Voi direte, contro la civiltà? Dio avrà una civiltà uno di questi giorni che in essa non ci sarà associata nessuna morte. Questa civiltà moderna venne da Satana. Ve lo dimostrerò, se il Signore vuole, stasera dalla Bibbia. Tutte queste cose sono di Satana. La nostra nuova civiltà non avrà niente di tutto questo. Lei ha questa femminilità sacra. Non sorprende che gli uomini si comportino verso le donne nel modo in cui fanno? Avviene perché le donne si comportano verso gli uomini nella maniera in cui fanno. Lei si caratterizza qui fuori con addosso un paio di pantaloncini e indumenti attillatissimi e indumenti di uomini e cose simili fuori per la strada ancheggiando. Qualsiasi cosa lei dica potrebbe essere il più virtuosa possibile per suo marito, ma agli occhi di Dio lei è un'adultera. Chiunque riguarda una donna per appetirla già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore e lei si è esposta per causare questo. Ed è esattamente quanto la Chiesa ha fatto col mondo. Notate, a lei è stato affidato questo, la virtù sacra, una femminilità sacra e inoltre la maternità sacra a onore di suo marito. Date solo uno sguardo oggi. In certe città, in molte città, si tengono pure grandi feste in quel che chiamano società, anche membri di chiesa. Mettono i propri cappelli per terra e tutti si ubriacano e vi gettano all'interno le loro chiavi. Ogni donna va a raccogliere una chiave dal cappello per l'uomo con cui lei passerà il fine settimana. Ogni sorta di tali feste. Al che avrei tanto da dire qui, se il Signore vuole. Non ho tempo per approfondirlo. Una tale oscenità! E la Chiesa è proprio così messa male, esatto, commettendo adulterio con tutto ed entrare in cose che non le competono. Lei dovrebbe stare con la parola. Gli edifici vanno bene, gli ospedali vanno bene, tutte queste altre cose vanno bene, i programmi di istruzione vanno bene, noi dobbiamo vivere qui, dobbiamo leggere, scrivere, questa è una delle economie. Per dire che al principio non dovevamo indossare abiti. Predicherò su questo in seguito, questa settimana, se il Signore vuole. Noi invece dobbiamo portare vestiti, perché Dio ci ha dato i vestiti, ma al principio non ne avevamo bisogno, eravamo velati. Ora lei è velata al suo peccato. Lei non sa neanche di peccare. Capite? Com'era allora per la... Ora lei è velata dal diavolo, allora era velata da Dio. Questa è la differenza. Ora scopriamo che a lei è stato dato questa responsabilità sacra che non deve infrangere nell'essere donna, nell'agire, nell'avere il suo carattere, crescere i suoi figli, essere onorevole verso suo marito. Nei giorni attuali a questo non vi si presta la benché minima attenzione. Dovreste sedere qualche volta nel mio ufficio a vedere uomini portare le proprie mogli dove cercano di mettersi a posto con Dio e confessare di tutti gli uomini con cui hanno vissuto ed ogni altra cosa da quando si sono sposate. Oh, voi direte, questi sono... No, sono pentecostali. Gli altri non verranno. Così è, parlo di quanto ci si può allontanare. Quando voi cominciate a mischiarvi col mondo, la Chiesa, e con tutte le mode e le altre cose che abbiamo, non siamo più come era la Pentecoste originale, diversi quanto il giorno dalla notte. Abbiamo cominciato ad andare lentamente da qualche parte, dentro una confusione oscura da qualche parte, e ci siamo smarriti. Che sacro dovere, che responsabilità per la donna. Ora capite perché lei è un simbolo della Chiesa, la quale ha la stessa responsabilità. Come una donna ha una responsabilità sacra per la sua maternità, per le sue virtù e per suo marito, la Chiesa ha una responsabilità sacra per la preghiera e per la parola e per Cristo, proprio allo stesso modo della donna. È come una donna che si lascia andare uscendo con un altro uomo, quando la Chiesa se ne va in questi programmi istituzionali e programmi di costruzione di scuole e così via. Non ho niente contro di loro, essi vanno bene, servono al loro scopo. Essi però non sono. Gesù non disse mai andate a costruire scuole, egli disse predicate la parola. Ecco dove essi lo trascurarono. Non formare istituzioni, ospedali e così via, quelli vanno bene, ma questo non è compito della Chiesa. Il loro compito è di predicare il Vangelo. Invece abbiamo fatto ogni altra cosa tranne quello. E ci siamo lasciati trasportare, come fece Satana, e lo mescolo con qualche Vangelo, qualche altra cosa e qualche altra cosa, finché si ottiene una conglomerazione di nulla. La corruzione, anche il nostro intero, il mondo intero. Osservate l'orientamento del mondo. Non molto tempo fa, leggendo il Reader Digest, nel quale le ragazze attraversano la menopausa e gli uomini, il cambiamento di vita tra i 20 e i 25 anni, attraversano la loro mezz'età. Corruzione! Perché? A causa della ricerca scientifica sul cibo e sulle sostanze che hanno alterato dalle cose naturali che il nostro corpo dovrebbe assumere. Noi non siamo che un mucchio di corruzione morente. Ora, ecco pure che cos'è la Chiesa. È nella stessa condizione. Lei è un simbolo. Ha le medesime preziose virtù tramite lo Spirito, date a lei per preservare lo Spirito e la parola, e senza che mai commetta adulterio con qualcosa del mondo o alcunché. Rimane vergine per la parola, come una donna deve restare virtuosa per il proprio marito. È un sacro dovere. Per onorare la parola del suo Signore al di sopra di ogni credo, saggezza, denominazione fatta dall'uomo che ci sono, alla Chiesa è assegnata tale responsabilità. Se dicono, beh, la mia Chiesa, non mi importa cosa crede la vostra Chiesa, se è contrario alla parola di Dio, statevene lontani. La Bibbia ha detto, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Marco 16 ha detto, questi segni accompagneranno coloro che credono. Se una Chiesa predica diversamente da quello, non fatelo voi, per quella cosa voi morirete. Nascete di nuovo nella parola di Dio. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ecco fin dove esso doveva andare. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto in tutto il mondo per ogni creatura che crederà. Vedete quanto ce ne siamo allontanati? Sicuro, ma lei ne è responsabile. Ma ora, guardate cosa Hollywood ha tolto le cose virtuose dalle nostre donne. Seduto qui ho visto una cara donna anziana. la sorella Schroeder, molte delle donne qui e in fondo, e la sorella Moore, quassù, le donne più anziane che si ricordano di alcuni anni fa. Se la loro madre o anche loro avessero camminato per le strade come queste donne vi camminano oggi, membri di chiesa, avrebbero rinchiuso la donna per essere pazza. Lei ha dimenticato di indossare la sua gonna? Ebbene, se era pazza allora, è pazza adesso! Beh, guardate, tutto il mondo dimostra di essere pazzo. Osservate gli omicidi e cose del genere che succedono attualmente nel mondo. Capite? Follia! L'intera cosa viene ad adempiere l'Apocalisse. Possiamo arrivare a ciò questa settimana, dove quelle cose orrende, quelle non sono cose naturali, sono cose spirituali che inducono la gente a gridare alle rocce, ai monti e ogni altra cosa di cader loro addosso. La completa, totale pazzia in cui questo mondo andrà. Immediatamente ci siamo quasi ora. Ebbene, ne scorgete le tracce. Eccola, ciò sta avanzando fuori sulla strada, proprio lungo le panche di chiesa. La pazzia totale. Si compiono delle cose che un essere umano civile non penserebbe di fare. Guardate ciò che Hollywood ha fatto alla donna. Guardate com'è. Ha derubato le sacre virtù della donna. E potremmo proseguire ancora. Capite? Lei ha perduto tutto questo. Come l'ha fatto? Perché c'è stato uno strumento astuto chiamato la Chiesa, come c'era nel giardino d'Eden. Una persona astuta, il diavolo, penetrò nella Chiesa proprio come fece nel giardino d'Eden. E in questo la sedusse. Lei è sedotta. La donna, pensa, lei non intende essere nell'errore. Eva non intendeva agire erroneamente, non fu volontariamente, ma lei, la Bibbia ha detto nella seconda Timoteo, la prima Timoteo 3, lei fu sedotta, e sedotta non è quando lo fate volontariamente, è quando siete ingannati a farlo. E questo è esattamente quanto è avvenuto oggi. Lei è stata sedotta tramite la televisione, tramite la rivista, tramite questa gente, costoro, tutte queste belle cose con cui escono fuori per la strada. Le ragazze moderne guardano le riviste e guardano le foto, guardano per la strada, vedono i vestiti nei negozi. In che modo Satana, quel grande strumento dell'inferno, è sceso tra la gente e li ha sedotti in queste cose. E la donna pensa che sia tutto a posto. E lei è morta e non lo sa. È lontana da Dio. Vedete come ha perduto tutto questo e quanto è stato astuto? Oggi voglio che notiate, Gesù ne parlò. Inoltre, se gradireste leggerlo, Gesù menzionò che questo sarebbe venuto a compimento. Lo sapevate? Nelle sue ultime ore, appena prima della sua crocifissione. Leggiamolo, San Luca, il 23° capitolo, e solo per un momento, come una lezione di scuola domenicale. Cominciamo con il 27° versetto, credo di averlo segnato qui. Gesù andava verso il Calvario. Ascoltate mentre lo leggo. Bene, San Luca 23:27, credo sia dove lo abbiamo. Nella mia annotazione lo riporta così. Sì, eccolo. Or una gran moltitudine di popolo e donne lo seguitava, le quali ancora facevano cordoglio e lo lamentavano. Ma Gesù, rivoltosi a loro, disse: figliole di Gerusalemme, non piangete per me, anzi, piangete per voi stesse e per i vostri figlioli. Perciò che ecco il giorno, giorni vengono che altri dirà: beate le sterili, e beato il corpo che non ha partorito, e le mammelle che non hanno lattato. Pensate oggi, una disgrazia per lei avere un figlio. Capite? Allora prenderanno a dire ai monti: cadeteci addosso, e dai colli copriteci. Perciò che se fanno queste cose al legno verde, che faranno loro al secco? Parlava del giorno in cui le donne non avrebbero voluto più figli. Loro vogliono un cane o un gatto o qualcosa del genere, ma lei non vuole più figli. Perché? Lei sarà la vecchia mamma Hubbard se avrà un figlio, capite? Lei non vuole, questo è il commento di Hollywood, non vuole che la sua donna sia una vecchia mamma Hubbard. Così lei, lui si sottoporranno ad un'operazione eseguita su di lui o lei, uno dei due, che eviterà loro di avere figli. Non vogliono più figli. Gesù ne parlò e cosa disse lui? In quel tempo cominceranno a gridare alle rocce e ai monti, cadeteci addosso. Lei praticherà il controllo delle nascite per poter andare alla festa. Non può avere il fastidio di un bambino da nutrire. Ciò la deformerà. Quando lei è incinta, si deformerà. Non avrà l'aspetto di prima. E suo marito così ignorante da lasciarla andare in quel modo. Lei non gli darà un figlio. Gesù ne parlò e disse che quando l'avrebbero fatto in quel tempo, andranno a gridare allora che le rocce cadano loro addosso. È la venuta del Signore. Pagano grosse somme di denaro per gatti, cani da allevare, proprio così. Lei deve fare da madre a qualcosa, perché tale è la natura segnatale da Dio. Io osservo, vado a caccia di grossa selvaggina, una vecchia orsa nel periodo autunnale dell'anno, quando è stata ingravidata dall'orso, allora avrà dei cuccioli che le nasceranno. Saranno cuccioli di notevole grandezza, forse peseranno 100 libbre o di più. E li farà filare via, li farà svernare da sé, perché dovrà dare alla luce altri cuccioli. Essi nascono a febbraio, l'orsa non ne sa nulla, nascono in sacchetti. In qualche modo Dio fa che essi stessi aprano questi sacchetti, piccoli come sacchetti di cellofan. Essi trovano il modo? La loro madre dorme profondamente, lei non ha mangiato niente da ottobre e questo avviene a febbraio. Si avvicinano e si nutrono da lei fin verso la metà di maggio. Quando poi lei vede i suoi cuccioli, sono cuccioli di notevole grandezza, pesano forse 10 o 15 libbre ciascuno, si sono nutriti da lei, come lei abbia il latte, questa è l'idea di Dio, lei stessa vive e produce il latte per i cuccioli. E se poi non ha da figliare, non ha alcun cucciolo, cercherà quelli hanno i cuccioli dell'anno passato e farà loro da madre per tutta l'estate, perché questo è l'istinto datole da Dio. Lei deve far da madre a qualcosa. E se una donna non vuole avere un bimbo per suo marito, si prenderà un cane o un gatto o qualcosa del genere. Lei deve fare da madre a qualcosa, è la natura. Ma partorire un figlio per suo marito e crescerlo al servizio di Dio è del tutto fuori dalla sua linea di condotta. Lei dovrebbe, se lo facesse, si coprirebbe di vergogna per il genere di donne della sua società amante del peccato di questo 1965. Un vero quadro della moderna chiesa di oggi? Nemmeno la chiesa moderna vuole alcuno attorno a sé, quindi questi giovanotti nati alla maniera di Atti 2:38, che gridano, acclamano e parlano in lingue. Sì, sì. Capite? Sì. Lei non vuole niente del loro schiamazzare, piangere, gridare, amen, alleluia. Ebbene, un figlio tale sarebbe immediatamente mandato via dalla denominazione. Se ne avessero uno simile in una delle chiese, ebbene lo butterebbero subito fuori. Perché permetti che robaccia simile vada avanti? Perciò vedete, lei è gravida di qualcosa perché sta portando alla luce costantemente membri. Ma lei non vuole niente di quelle miserabili creature di Atti 2:38 che gridano, vociano e parlano troppo che lei ritiene che siano? La metterebbero in imbarazzo. Ciò rovinerebbe lei e la sua chiesa di società istruita, etica e scientifica alla quale essa appartiene. La butterebbero fuori al prossimo concilio. Lei non può averlo, perciò lei non vuole essere gravida della parola, perché quello è il solo genere che la parola può produrre. Se nasce dallo Spirito di Dio, ha in sé lo Spirito di Dio. Nessuno unirsi alla chiesa intellettuale e seguire il credo, capelli tagliati o faccia dipinta. Non c'è una tal cosa del genere in tutta essa. Non lo troverete nella parola di Dio. Troverete un figlio all'antica, santificato e ripieno dello Spirito Santo, nato dallo Spirito di Dio che grida, urla, acclama e loda Dio. Questo è completamente fuori dalla sua portata. Lei non vuole quello. Oh, no, Signore, no, davvero. Che fa lei allora? Così lei dà alla luce una coppia, una società di Isabel dai volti dipinti, che portano pantaloncini, delle gatte illegittime, ritengo che loro le chiamino così, capite? Penso che lei si chiami Gatte, capite? Guardate quella gatta che va là, dicono, o qualcosa del genere, sapete? Lei è nata o sposata, accoppiata con il suo primo marito, il primo Adamo tramite Eva, la moglie adultera, la prima moglie di Adamo. Voi dite adultera, sicuro che lo era. Ma, oh, lei asserisce che questo Adamo, questo primo Adamo sia morto. Oh, certo, egli morì tanto tempo fa. Io sono rinata di nuovo, ha detto lei, e sono di certo sposata al secondo Adamo, Cristo, la parola. Come? Notate quello che lei ama. Osservate il suo amante, se volete vedere di chi lei è innamorata. La parola dice così, ma lei ha detto, la mia chiesa dice così. Allora di chi è innamorata? Chi è suo marito? I suoi stessi frutti dimostrano quello che è lei. È esattamente giusto. Mostra cosa lei è. Notate, lei è nata prima per Adamo perché quella è la sua nascita naturale, capite? E non l'ha mai lasciata. È un amante del mondo. Lei pretende di essere nata la seconda volta per Cristo, ma il suo amante, notate, è ancora Adamo, perché lei ama il mondo. E un'altra cosa, osservate quale tipo di figli lei genera. Questo rivela qual è il loro papà, se si tratta del primo Adamo o del secondo Adamo. Se la Chiesa produce un figlio dal secondo Adamo, egli agisce nella maniera di agire del secondo Adamo, come agirono il giorno di Pentecoste. Ecco i veri figli del secondo Adamo, capite? Esatto. La loro natura è simile a quella di lui e di lei, sì signore. Le figlie di lei hanno la faccia dipinta, i capelli tagliati, portano pantaloni ed abiti maschili. La Bibbia ha detto per lei di non farlo. Lei taglia i propri capelli. È una vergogna per lei, direte. Taci su questo. Ecco quello che dice la parola. Io sto solo dando rilievo alla natura. È questo che lei fa. I suoi figli, i figli nati da lei, contano sull'istruzione, sull'insegnamento, qualche cosiddetta scuola biblica, qualche grande università ritenuto esserci da molto tempo che li mettono al mondo in qualche genere di una sorta di incubatrice. Ricercatori denominazionali, religiosi come Caino, tanto illegittimi per la parola quanto lo fu Caino. Esatto, proprio illegittimi come fu Caino. Certo, ricercatori denominazionali, vedete di che si tratta? Dio non ha mai organizzato una denominazione, egli ne è sempre stato contrario. La sua parola è contraria a ciò. Loro però contano su ciò, perciò si vede cosa stanno producendo. Ciò mostra chi sono i loro papà e mamma. Esattamente, esattamente. Proprio illegittimi quanto lo era Caino. Quello fu il tipo di figlio che portò alla luce da Eva. Essi si allontanarono dalla parola. Quindi vedete ciò che lei causò. È esattamente quello che la Chiesa ha causato, la stessa cosa. Posso dimostrarvelo con la parola che è dove è arrivata l'istruzione e la civiltà, attraverso Caino. È esattamente giusto, poiché pretendono, ma essi pretendono di essere figli di Dio, ma sono generati dalla denominazione, eruditi, studiosi denominazionali, tutto il resto è esattamente giusto. Astuti, intelligenti, mai! Così era il serpente, loro padre, esatto, predicatori, astuti e scientifici, come era Caino, capite? È esattamente la stessa cosa. Voi dite, fratello Branham, è vero? Passate a Genesi 4:16 e lo scoprirete. Tornate solo un minuto a Genesi 4:16, scoprirete come accadde. E Caino si partì dal cospetto del Signore e dimorò nel paese di Nod, dalla parte orientale di Eden. E Caino conobbe la sua moglie ed ella concepette e partorì Enoch. Poi egli si mise ad edificare una città e la nominò del suo figliolo Enoch. E si arrivò a Tubal e oltre. Poi cominciarono a diventare progettisti di strumenti, di musica e così via. La civiltà provenne da Caino. Esatto, fecero città, strumenti. Gli uomini di scienza vennero da Caino, la progenie del serpente. Osservate ora il 25° versetto. E Adamo conobbe ancora la sua moglie. Ora, lui la conobbe una volta e lei ebbe due figli. Investigate la scrittura. Lei ebbe Caino ed Abele. Un atto e due figli. Voi dite, mi dicevano non molto tempo fa che ciò non potrebbe essere, accadere. Abbiamo avuto un caso a Hollywood. Hollywood. Abbiamo un caso proprio ora nel tribunale di Tucson. Una donna ha dato alla luce un bambino di colore e un bambino bianco nello stesso tempo. Dicono che lei non può farlo. Lei può ricevere pure due semi fertili. L'hanno portato proprio ora in tribunale. So che nei cani è possibile, anche negli animali. E lei è stata colta in fallo. L'uomo bianco ha detto, io manterrò mio figlio, ma non lui. La donna ha confessato. Lei era stata col marito quel mattino e quel pomeriggio con l'uomo di colore. Se avviene nello, il medico dice, nello spazio di 24 ore avverrà se vi è un altro seme fertile. E là a lei successe. Ed è proprio cosa venne qui. Caino, quel Satana, nel serpente quel mattino e Adamo quel pomeriggio, quando lei e lei ebbe due figli. Ora, Adamo conobbe ancora la sua moglie, la seconda volta, ed ella partorì un figliolo. Ricordate, non è detto in nessun punto della Bibbia che Caino era figlio di Adamo. È detto, lui era da quel maligno, non da Adamo. Dal diavolo. Conobbe la sua la seconda volta e conobbe ed ebbe un figliolo e gli pose nome Set, perciò che, disse ella, il Dio mi ha riposta, quello non era la vera progenie, mi ha riposta un'altra progenie in luogo di Adamo che Caino ha ucciso. Perciò, ed a Set ancora nacque un figliolo ed egli gli pose nome Enos. Allora gli uomini cominciarono ad invocare il nome del Signore, non dalla genealogia della generazione di Caino, ma dalla genealogia di Set. Quindi Caino è il maligno. Là arrivò il serpente. Osservate ora, la Bibbia dice chiaramente qui che il suo primo marito deve essere morto, non ripudiato, deve essere morto. Ho già predicato su matrimonio e divorzio e voi tutti lo sapete, non sto parlando nel complesso a questa congregazione presente, ma a tutta la nazione. Bene, ora voi vedete cosa è successo là in matrimonio e divorzio. Quando ciò, i sette suggelli furono aperti, quello ha rivelato la verità di ciò. Perciò, per essere sposate al secondo Adamo, Cristo, la parola, dovete separarvi mediante la morte dal vostro primo marito denominazionale. Perché non c'è uno di loro che può prendere tutta la parola di Dio. Mostratemi dove se ne trova uno. Oh, direte, il mio. Anche l'altro dice il suo. Metteteli insieme e scoprirete che vi sbagliate entrambi finché vi denominate. Leggete Apocalisse 17. Perciò vedete, dovete essere morti da quella cosa. Ora, non parlo a questa assemblea locale, parlo complessivamente a tutta la nazione. Dovete essere morti al vostro primo marito. Se siete uniti a Cristo e siete ancora sposati a una denominazione, siete un'adultera, siete Laodicea, una chiesa in tutta la nazione. Noi stiamo seguendo Gesù Cristo, la parola. Per essere nella sposa, dovete risposarvi alla parola di Dio, che è Cristo. Nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Finché condividi le tradizioni umane delle denominazioni, sei chiamata un'adultera nella parola di Dio. Fino a quando sei un cercatore di credi denominazionali, che fai parte di una chiesa denominazionale, che nega la parola, sei un'adultera. Ciò che ha detto la Bibbia, Gesù disse, non potete servire due dei allo stesso tempo, o servite Dio oppure Mammona. Mammona è il mondo. Chi ama il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in lui. Il seme di Dio non può essere in lui nello stesso momento, l'amore di Dio, che c'è dentro l'amore del mondo. Quando il seme di Dio agisce tramite voi, quella è la parola di Dio. L'amore del mondo non può esserci allo stesso tempo. Ora, dove sono i capelli corti, i pantaloncini e le facce imbellettate? Dove sono, dunque? Non potete essere virtuosi per Cristo, la parola di Dio, e allo stesso tempo servire una denominazione formata dall'uomo. Ciò è contrario alla parola. Paolo qui ha detto, da che parte? Romani 7. Non potete neanche produrre figli di Dio della sua parola per questo illegittimo gruppo denominazionale. Non potete farlo. Nella vostra incubatrice non potete produrre un figlio della parola di Dio. Parlo alla Chiesa. Eppure pretendete di essere molto religiosi? Lo era pure Caino, il figlio della prostituta Eva, molto religioso. Costruiva altari, offriva il sacrificio e pagava le sue decime e faceva tutto quello che qualsiasi altro uomo religioso avrebbe fatto. Ma mancò di osservare quella parola, mancò di avere la rivelazione, e la rivelazione è la sola cosa, la rivelazione della parola. Che cos'è una rivelazione? Gesù disse, su questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. La fede è una rivelazione? Perché la fede vi è stata rivelata. Abele, per fede, offrì per rivelazione, fede, offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Caino pensava che avessero mangiato delle mele. Tuttora hanno quest'idea. Ma non è stato così. La progenie del serpente fu un adulterio. E là, quando i 7 suggelli si aprirono, lo dichiararono e lo confermarono. Il mio libro su questo è appena uscito. Ritengo che qui ora ne abbiamo un migliaio, capite? Osservate, questo è della scrittura, da Genesi ad Apocalisse. Al tempo della fine, i due alberi giungono al seme e si confermano da sé. Ci siamo proprio oggi, Laodicea e la sposa. Proprio chiaro e considerevole quanto possibile esserlo nella scrittura e proprio davanti alle vostre facce. Non potete servire Dio e Mammona. Non potete essere un cristiano virtuoso che crede la Bibbia e associarvi in una faccenda denominazionale. Non potete farlo contemporaneamente. Uno deve essere morto e lasciare che l'altro viva. Non potete generare un figlio della parola di Dio, né può produrlo la Chiesa. Non vogliono uno di loro, figli che gridano, che acclamano e parlano in lingue e tutte quelle cose. Essi, voi non potete farlo in una chiesa denominazionale, non vi riceveranno. Essi non li faranno venire così, li portano su, stringono loro le mani e dicono, se credete, ce l'avete. Basta che aggiungiate il vostro nome sul libro e tutto quello che dovete fare. Capite? Sono figli illegittimi verso la parola, eppure affermano di essere religiosi. Perciò la Chiesa si è ingravidata con la sapienza e la conoscenza di Satana. Mandano la propria gente a scuola per imparare come dire Amen correttamente. Insegnano loro come pronunciare tutto questo ed essere davvero intellettuali. Che cos'è? È la gravidanza del diavolo. Per che cosa Satana ingravidò Eva? Affinché non credesse la parola, a causa degli intellettuali, gli intelletti, e ciò rovinò l'intera creazione. È esattamente quel che lei, la Chiesa, ha fatto nella parola oggi. È gravida di scuole bibliche, di università e cose simili. Leggere, scrivere, aritmetica e sanno di Dio non più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. Conoscono tutti i loro credi, i loro libri di preghiera e tutto il resto, ma non sanno niente di Dio. Essi sanno quando la parola è confermata, quando Dio parlò là in passato e divise in parti la sua parola ad ogni generazione mentre si facevano avanti. Ecco sorgere Noè e predicò a quella generazione. Ora, e se Mosè fosse venuto e avesse detto, costruiamo un'arca, sarebbe stato del tutto fuori dallo stile? Lui però era un profeta. Aveva la rivelazione di Dio, Dio lo confermava essere la verità, e gli tirò fuori i figli di Israele e mostrò la colonna di fuoco davanti a loro, e confermò il profeta e disse esattamente cosa egli avrebbe fatto, e lo fece. Essi dissero, che Dio non parli, che parli Mosè, affinché non moriamo. Egli disse, non parlerò più a loro così, ma susciterò loro dei profeti, e parleranno loro. Là si alzò Isaia, trovandosi là, disse, una vergine concepirà, un uomo come lui in un giorno in cui, come concepirà una vergine? Un figlio c'è nato, un fanciullo è nato, un figlio è stato dato. Il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe della Pace, l'Iddio Forte, il Padre dell'Eternità. Sul trono di suo padre Davide egli regnerà, al suo regno non ci sarà fine. Come avverrà? Non lo sapeva! Egli disse solo quello che Dio aveva detto. Questo va oltre qualsiasi immaginazione intellettuale, va oltre ogni ricerca scientifica e la parola di Dio. Ora noi istruiamo i nostri studenti dei seminari in ogni sorta di teologia biblica e cose simili, la teologia creata dall'uomo. Ciò è diventato un gruppo di chiesa, esattamente una Laodicea, come Dio disse che sarebbe stato. Oh, mai, quando considero ciò e mi fa rabbrividire, gravidi di concetti intellettuali. Dovete essere un diplomato della scuola superiore prima di poter persino entrare. Dovete stare davanti a uno psichiatra prima di poter essere consacrato. Riuscite a immaginare Pietro, Giacomo e Giovanni davanti a uno psichiatra? Ricordate che i 120 lassù non sapevano neanche firmare il proprio nome? Stare davanti a uno psichiatra per vedere se i loro riflessi erano corretti e via dicendo? Essi avevano un riflesso, ma non si trattava di concezione intellettuale né ricerca scientifica. Avveniva tramite la potenza di Dio. Quando essa li colpiva, non sapevano far altro che mettere in atto ciò che lo Spirito Santo diceva di fare. Non prestavano attenzione a niente di intellettuale, a ciò che asseriva la Chiesa e a quanto dicevano i sacerdoti. Cosa diceva questo, diceva quello. Si muovevano tramite lo Spirito, uomini senza paura. Prima Giovanni 2:15, egli disse: se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. Capite? Perciò come potete essere gravidi della parola di Dio che condanna il mondo, condanna Hollywood, condanna tutta la sua moda, condanna tutte queste feste e modi di comportarsi, e i cosiddetti che si tengono nel nome della religione, essa lo condanna. Come può la parola fecondare una persona? Come può una donna dai capelli tagliati, il viso imbellettato, che indossa pantaloncini? Come può un predicatore andare qui fuori ad un seminario e vedere Atti 2:38 e constatare che non c'è nella Bibbia una persona che fu mai battezzata in quei titoli e poi dire ancora di essere gravido della parola di Dio? Sta raccontandovi una menzogna. Ha venduto i suoi diritti di primogenitura, ha commesso adulterio contro la stessa cosa che ha detto, e gli viene ripudiato col divorzio. Dio avrà una chiesa virtuosa, esattamente una sposa! La Bibbia ha detto: la parola non è in voi. Quindi quale tipo di figli state generando? Denominazionali gravidi. Non è avvenuta nessuna morte per separarvi dal vostro primo amante. Che cosa penseranno i Jones se vado a gridare e a parlare in lingue? Che penseranno se sarò ribattezzato? Che assurdità! Siete forse sposati ai Jones? Oppure siete sposati alla Chiesa? Oppure siete sposati a Cristo, la parola? Ora, ecco perché essa genera ancora i propri figli. Che genere di figli ha lei? Ecco alcuni dei nomi con i quali essi vengono chiamati oggi. Gatti, scarafaggi, mostri, ricchi, ricchetta, gatti, scarafaggi. Sono membri di Chiesa, certo. Sono tutti figli suoi, figli di Caino, che sono i figli della bestia astuta, insinuanti quanto è possibile esserlo. Ora date una buona occhiata per un momento con il vostro intuito spirituale alla vostra anima. Guardatevi intorno, parlo a tutta la nazione ora. Osservate per alcuni minuti, voi là fuori nel tabernacolo Branham, voi nei tabernacoli sulla costa occidentale e in Arizona e ovunque vi troviate. Esaminatevi per alcuni minuti. Voi dite: questo messaggio che stai predicando, fratello Branham, è sbagliato. Esaminatevi un po'. Lasciate che lo Spirito Santo investighi le vostre menti con la parola. Sarete d'accordo col messaggio. Lasciate che Cristo, la parola unta, investighi la vostra stessa coscienza. Fatelo entrare in voi. Vedrete se questo è giusto oppure no. E queste sono solo una o due cose che menziono, quando ce ne sono a centinaia. Approva la Bibbia che una donna si tagli i capelli? La Bibbia crede, approva i tre, i battesimi nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo? Non una tale cosa. Approva la Bibbia che una donna indossi l'abbigliamento dell'uomo? Ebbene, prendetela solo quei tre, quando ve ne sono altre centinaia, scopritelo alla luce della parola di Dio. Voi dite, sono un membro di chiesa, così era Caino, così era Eva. La Bibbia predice negli ultimi giorni che Laodicea sarà allo stesso modo. Lasciate che lo Spirito Santo investighi la vostra coscienza e concorderete con Daniele 5:12, quando la regina si presentò davanti a Belsasar e disse che lei trovò che c'era un profeta, Daniele, che stava tra loro e lui risolveva i dubbi. Lasciate che lo Spirito Santo, egli è il profeta del giorno, fatelo venire nel vostro cuore proprio ora ed esaminate con la parola di Dio e i dubbi riguardo al messaggio saranno tutti dissolti. Egli risolve tutti i dubbi, scoprirete che è esattamente sulla parola per questo giorno. Oggi non potete predicare il messaggio di Lutero, si trova in esso, però quelli sono i piedi. Non potete predicare Wesley, non potete predicare quello pentecostale, siamo completamente al di là di quello. Essi si denominarono e morirono, sono lo stelo. Lo stelo saliva con la fogliolina, cioè la prima condizione della Chiesa. Ora, quello non ha l'aspetto del primo grano che si addentrò nel terreno, il frumento. Il secondo che si è fatto avanti è un polline. Quello ancora non assomiglia al grano, vi assomiglia di più, si avvicina di più all'immagine del vero grano. Ma le foglioline di certo non assomigliano al granello che si addentrò nel terreno. È un portatore della vita che era nel grano. Ma cosa ha fatto? Si è denominato, proprio come ogni altra specie si accorda con ciò. Esso è morto. E che succede poi? La vita si accumulò nell'infiorescenza. Essa ha moltissime piccole palline appese su essa. Sembrano piccoli granelli in essa. Sembra essere un vero granello, ma non lo è. Allora passa nel guscio, e cosa produce? Un guscio! Ora, prendete un granello di frumento quando all'inizio spunta il frumento, e Gesù disse, un granello di frumento? E voi prendete quel frumento e aplitelo, toglietene lo stelo, guardatelo. Voi dite, abbiamo un granello di frumento? Fate attenzione, è esattamente simile al grano, ma in esso non v'è nemmeno un pezzetto, è il guscio! Ecco i pentecostali, tanto da, come ha detto Matteo 24:24, sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile, negli ultimi giorni. Ma tirate indietro foglia per foglia, non avrete alcun grano? Il grano è laggiù, sul fondo, capite? E poi la vita esce da quella denominazione, entra nel granello. Che avviene allora? Quando il grano comincia a crescere e a ingrossarsi di più, cosicché esso può coprire al di sopra di qualcosa, la denominazione si allontana da esso. Perché non è uscita una denominazione da questo? Non ce ne sarà mai. È il grano. Non può andare oltre. Ci troviamo al tempo della fine. Così, cosa deve fare esso ora? Mettersi nella presenza del Figlio per essere maturato. Questo è esatto. La parola per essere maturata nel vostro cuore, per produrre e vivere ciò di cui stiamo parlando. Sì, Signore. Allora non avrete più dubbi se lascerete che lo Spirito Santo ve lo riveli, come disse la regina riguardo a Daniele. Potete dire, cos'ha a che fare tutto questo col ringraziamento? Di che parli, fratello Branham? Sono già le 9:15, non hai detto niente sul ringraziamento. Che messaggio per l'occasione e per me! Sì, davvero! I padri pellegrini furono molto riconoscenti per aver trovato la nuova via di vita, essendosi separati dalle vecchie denominazioni inglesi e dal credo. Essi potevano sposarsi alla nuova parola unta per la loro epoca, proprio così, la nuova parola unta della loro epoca per il loro giorno. Perciò noi possiamo essere riconoscenti quali pellegrini come Abramo, noi stessi separati dalle cose del mondo, da tutti i nostri associati. Abramo fu un pellegrino. Dio ci ha separati da tutte le religioni morte. Sto parlando a tutta la nazione ora, da tutti i credi morti. E per che cosa? Ci ha separati e ci ha aperto una nuova terra, un nuovo messaggio per questo giorno. La Pentecoste si è seccata ed è morta, come Lutero, Wesley e tutte le altre. Non sono altro che un gruppo di chiese messe assieme. Brave persone là dentro, eppure devono venire fuori. Che ha fatto lui? Egli ha aperto i sette suggelli dell'ultimo messaggio. L'avete notato? I sette suggelli, quelli che tutti i misteri delle sette epoche della Chiesa furono suggellati con i sette suggelli. I riformatori non ebbero tempo di farlo ai loro giorni, non vissero abbastanza a lungo, ma questa benedetta rivelazione dei sette suggelli è stata aperta per noi in questi ultimi giorni da una profezia che è stata messa in Arizona. Come l'altro giorno ho chiesto a Dio, che stai facendo con me qui fuori in questo deserto? Sapevate che Mosè scrisse il Nuovo Testamento, cioè l'Antico Testamento? Certamente lo scrisse. I primi quattro libri danno le leggi di ogni cosa. Genesi, Esodo, Levitico e Deuteronomio. Egli scrisse l'Antico Testamento. Per far questo, egli dovette lasciare tutti i suoi associati e i suoi cari e addentrarsi nel deserto. Paolo scrisse il Nuovo Testamento, proprio così. Scrisse Romani, e Romani, tutte le altre adesso là, Ebrei e Timoteo e così via. E per far questo, dovette separarsi e andare in Arabia, nel deserto, per 3 anni, per ricevere la rivelazione di Dio. Oh, dite, che ne è di Matteo, Marco, Luca e Giovanni? Anni? Loro furono scribi che scrissero solo quel che Gesù faceva. Paolo si separò e mise insieme la parola, proprio così. Ebbene, dunque guardate se ci volle questo e dovette andare nel deserto lontano dai loro cari. Ricordate quello che ora è, Signore? Quanti l'hanno ascoltato? Dicano amen. È stato esattamente così. Allora in questi ultimi giorni abbiamo la rivelazione perché il messaggio del Signore Dio riunisca insieme la sua sposa. Non è stata promessa nessun'altra epoca, è promesso in questa epoca. Malachia 4, Luca 17:30, San Giovanni 14:12, Gioele 2:38. Quelle promesse sono esattamente come Giovanni Battista che si identificò nella scrittura. Gesù identificò se stesso, che dicevano loro, basta con una tale persona, Giovanni è un selvaggio. La Chiesa non fu capace di riceverlo. Ecco l'esempio. Nemmeno oggi la Chiesa lo riceverà, ma per gli eletti. Dio sta chiamando gli eletti. Essi lo sanno? Chiamare la sposa virtuosa, la parola, la Chiesa dell'ultimo giorno, la signora eletta del nostro Signore Gesù Cristo, la parola. Se Gesù è la parola, quanti lo credono? Bene, dunque, la sposa è sempre parte dello sposo, quindi la sposa non sarà una denominazione, dovrà essere la parola manifestata per essere la sposa di Cristo. Egli promise di farlo, egli disse come fece, non si serve mai, perde mai il suo modello, lo fece sempre secondo il modello, ogni volta l'ha fatto secondo il modello. Egli lo fa ancora, chiamando fuori la sua sposa virtuosa nell'ultimo giorno. La bella Rebecca che aspetta il suo Isacco. Che tempo meraviglioso! Qui verrà esposto i due libri che per voi saranno misteriosi quando leggerete il libro delle sette epoche della Chiesa. I due libri, il libro della vita, è detto, uno dice che vi potete apporre il vostro nome e che non sarete mai tolti, l'altro dice che si può togliere il suo nome dal libro della vita. Questo lo esporrà perfettamente. Proprio qui mi fermerò alcuni minuti, forse su alcuni appunti qui, e prenderò questo prima che concludiamo. La vita è per Dio una cosa sacra ed è registrata in un libro. Dio è l'autore della vita. Lo credete? La nostra vita naturale qui che abbiamo è solo una perversione. In realtà dovrebbe essere la vita giusta fin dal principio, ma essa è pervertita dalla nascita naturale. La prima vita, o la vostra prima unione in cui siete stati fatti partecipi alla nascita, per natura, in un atto naturale. Un essere umano naturale si è associato, uomo e donna insieme, si sono associati in una relazione sessuale che ha portato la vostra prima vita qui, e questa è associata al peccato e alla morte. Come potete mancare di vedere la progenie del serpente? Quando vedete la donna, un derivato, non un'altra femmina simile a lei, fu creata in quell'ordine, sapendo che lei poteva essere sedotta. Dio sapeva. Se egli non conoscesse la fine fin dal principio, non sarebbe Dio. Se egli non è infinito, se egli non è e non può essere infinito senza essere onnisciente, onnipresente e conoscere tutte le cose, eterno. Perciò egli conosceva tutte le cose e doveva fare quella donna. L'uomo non aveva una moglie. La moglie e l'uomo erano la stessa cosa. Egli aveva in sé lo spirito femminile e maschile. Egli dovette separare, prendere un derivato dopo aver fatto l'intera creazione. Nessuna femmina creata da Dio nella creazione originale può compiere una simile cosa. Lei fu costituita così, per compierlo. Egli sapeva che lei l'avrebbe fatto. Se non l'avesse saputo, non sarebbe stato Dio. Però, vedete, gli attributi che sono in Dio dovevano essere manifestati. Egli doveva essere un salvatore, e nel fare tutto perfetto, nel modo in cui lui l'aveva, allora non avrebbe potuto esserci niente di perduto. Oh, non siate fanciulli, siate uomini e donne, ci troviamo alla fine della strada. Notate, ora, fu la natura collegata alla morte. Il vostro primo marito, che aveva il dominio su di voi, fu la vostra natura tramite la nascita naturale. Per natura, voi amate il mondo, perché siete il mondo e parte del mondo, è così? Per natura i vostri desideri erano di amare il mondo di cui siete parte? Siete una parte della natura. Lo credete? E questa è la vostra attività naturale. Ecco perché dovete nascere di nuovo. Dovete separarvi. Dovete morire a quel primo marito. Non potete vivere con ciò. Non potete dire, beh, divorzierò da lui e lo terrò in sospeso fino a che ne avrò bisogno. No, signore, nessuna scritta di divorzio. Egli muore. La natura del mondo deve morire. Ogni particella di lui deve morire. Dovete essere riconciliati di nuovo con un'altra natura. Il vostro nome della vostra prima natura nacque e fu messo in un libro della vita e vi furono scritte pure tutte le vostre azioni. Tutto quel che avete fatto sotto quella natura fu messo in un libro chiamato il libro della vita. Notate, in Daniele, quando egli venne all'antico dei giorni, i cui capelli erano bianchi come lana, 10.000 decine di migliaia vennero con lui, gli ministrarono la sposa. E allora i libri furono aperti e un altro libro venne aperto che era il libro della vita. Capite? Vi sono già i santi là, la chiesa, la sposa. Un altro libro fu aperto che era il libro della vita. Ora voi, quando però siete stati separati da quell'unione tramite morte spirituale, il vostro desiderio naturale è di tagliarvi i capelli. Il vostro desiderio naturale è di indossare pantaloncini, imbellettarvi il viso. Il vostro desiderio naturale è di essere intellettuale, uomo brillante, conoscere qualcosa meglio di quell'altro. Questo è ciò che Eva voleva. È la stessa cosa che voleva lei. Beh, senti tu, piccolo predicatore insignificante, ti alzi là a parlarmi? Io ho un dottorato, dottore in legge. Questo ti allontana più da Dio ogni volta che aggiungi una cosa. Capite? Capite? Proprio così. È vero. Capite? Ecco cosa prese Eva. Lei fu gravida di quel tipo di gravidanza. Ecco cos'è oggi la Chiesa tramite le scuole bibliche intellettuali. Sentite, ognuno è in disaccordo con l'altro, una grande confusione, esattamente come ha detto la Bibbia. Babilonia! La sposa sa dove si trova? Lei è composta da pochissimi. Non ci saranno molti salvati, solo molto, molto, molto pochi. Voi direte, beh, l'hai detto migliaia? Sì, ma sono anche venuti su durante i 2000 anni, in ogni epoca dove sei uscita. Sempre l'epoca di Lutero e quel gruppo, e poi morì ed essi passarono, si denominarono, poi Wesley, e poi giunsero i pentecostali e così via. E tutti i piccoli rami che spuntarono dei battisti, presbiteriani, metodisti, nazareni, pellegrini della santità e così via, vedete, tutti quelli che da là misero rami come la foglia. Ma ricordate che quando scese il grano comincia a maturare, vi accorgete, prima che il grano possa maturare, tutto in quello stelo deve essere morto. Alleluia! Potete vedere dove ci troviamo? La vite è di nuovo nel grano. Che cos'è? Esattamente come lo stesso grano che si addentrò nel terreno. Lo stesso Gesù nella forma della sposa. La stessa potenza, la stessa chiesa, la stessa cosa, la stessa parola. La stessa parola è assorbita attraverso questi ed è venuta fuori qui ed è giunta qui a un capo. E tutta quella vita che è venuta attraverso qui ha preso su il suo popolo. Ora sta dando la forma di un capo per il rapimento. Parlerò su questo domani sera o la sera seguente, una delle due se il Signore vuole. Beh, siete separati dalla vostra prima unione tramite morte spirituale. Ora voi siete nati di nuovo, cioè risposati di nuovo per la nuova unione spirituale, non della vostra vita naturale, delle cose del mondo, ma della vita eterna. Quel germe che era in voi al principio vi ha ritrovato. Ora, il vostro vecchio libro è sparito con la vostra vecchia unione. Ora, il vostro nome nel vostro è stato trasferito. Ora, voi dite, vuoi dirmi che il mio vecchio libro, Dio, l'ha messo nel mare del suo oblio? Voi state in modo perfetto davanti a Dio. Ora, il vostro nome è adesso nel nuovo libro, non nel libro della vita, ma nel libro della vita dell'agnello, quel che l'agnello ha redento, non il vecchio libro della vostra unione naturale, bensì quello nuovo, la sposa. Alleluia! La vostra nuova vita è nel libro della vita dell'agnello, il vostro certificato di matrimonio, alleluia, dove dall'inizio il vostro vero germe eterno si impadronisce. Ora, non siete solo perdonati, ma giustificati, gloria, giustificati. Romani 5.1 ha detto, sì, Romani 5.1 ha detto, giustificati adunque per fede. Cercate la parola non significa perdonato, la parola vuol dire giustificato, non intende che siete perdonati. Per esempio voi avete sentito che io mi sono ubriacato e ho commesso delle brutte azioni e tutto il resto, allora venite da me a dirmelo. Avete scoperto che non ho fatto quelle cose, allora venite, dite, fratello Branham, io ti perdono. Perdonarmi? Non l'ho fatto dal principio. Capite? Ora, se l'avessi fatto, sarei colpevole. Ma voi potreste perdonarmi ed io non sarei colpevole. Ma ancora non sono giustificato, perché effettivamente l'ho commesso. Ma la parola giustificato è che voi non l'avete mai fatto. Amen. Non è nemmeno considerato affatto. Come è finito? Nel libro di Dio del mare dell'oblio. Il vostro vecchio libro e il matrimonio è divorziato e morto e non è più neanche nelle memorie di Dio. Amen. Siete giustificati. Giustificati adunque era accusata. Voi eravate accusati. In primo luogo non l'avete mai fatto. La vecchia unione è nel mare dell'oblio di Dio. Anzitutto non eravate sposati a ciò. Egli lo sposo portò lui stesso il vostro vituperio per voi, al vostro posto. Egli prese il vostro posto perché eravate predestinati per lui ad essere nella sua sposa avanti la fondazione del mondo. L'ha detto la Bibbia? Voi siete la progenie predestinata. Come siete arrivati a fare questo? Siete stati sedotti in ciò tramite il vostro primo matrimonio al vostro genitore adultero, Eva. Non è colpa vostra? Per la vostra nascita naturale avete seguito Eva, la quale commise adulterio. Ecco perché siete nati adulteri? Per prima cosa siete una peccatrice, proprio così. Siete stati sedotti in questo. Non avevate nessun... No, voi non è colpa vostra, non l'avete mai commesso. Perché quel piccolo germe che si trovava in voi doveva essere voi avanti la fondazione del mondo. Dio mise il vostro nome nel libro della vita dell'agnello. È come il mio piccolo racconto dell'aquila. Voi tutti l'avete sentito. Una gallina. Una volta un vecchio allevatore mise a covare una gallina. Quindi non aveva abbastanza galline da uova da mettere sotto la gallina. Così, dunque costui trovò un uovo d'aquila e lo mise sotto di essa. Quando l'aquila nacque, era il pulcino dall'aspetto più buffo che quei pulcini avessero mai visto. L'aquilotto andava avanti e la chioccia faceva cocò, 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 cocò. L'aquilotto diceva, non so a cosa assomigli quel suono, ma lo seguirò ugualmente. E uscirono in cortile e cominciarono a grattare nei cumuli di letame. E lei, cocò, 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 questo è buono, unisciti a noi e questo è quello che... Quell'aquilotto lui non riusciva a mangiare quella roba, capite? Lui solo andava assieme ai pulcini perché non sapeva cosa fare. E poi lei usciva là e prendeva questo o quello e l'aquilotto proprio, lui doveva digerirlo, ma lui non sapeva come farlo, eppure aveva visto tutti i pulcini farlo. C'era però qualcosa di diverso, a lui questo non piaceva. Così un giorno la madre sapeva di aver fatto due uova, così si mise alla ricerca di quell'altro, volando nei dintorni, perlustrando come il grande Spirito Santo. Un giorno volò al di sopra del cortile, quella denominazione. Lei guardò laggiù e vide il suo piccolo. Lei gridò, fu la voce di qualcosa che fece eco dall'interno di lui. Oh, questo suona bene! Oh, lasciate che il vero predestinato germinato, predestinato da Dio o dalla parola di Dio, essa sarà musica per lui. Egli saprà che essa è la verità. Lui ad ogni modo è stanco di quella roba denominazionale. Unisciti a noi, vieni con noi, teniamo una festa sociale, abbiamo questo, abbiamo... Questo non sembrava giusto al piccolo amico. Lei disse, figliolo, in ogni caso tu non fai parte di quel gruppo, appartieni a me, sei mio. Lui disse, mamma, questo suona reale, come farò a uscire? Fai solo un salto, io ti afferrerò. È tutto quel che devi fare. La parola unta di Dio che è confermata davanti a qualsiasi uomo che è nato per essere un figlio di Dio, con in sé il germe predestinato per quest'ora. Lui vedrà il messaggio di Dio così certo come c'è un Dio in cielo. Martin Lutero lo vide per la sua ora, Wesley lo vide per la sua, la Pentecostale lo vide per la sua, ora che ne è di te? Essi si addentrarono in una denominazione. Qui è la parola che lo condanna, dicendoti ciò che dobbiamo fare oggi. Ed esattamente Malachia 4 e tutte queste altre promesse per l'ora. Che cosa vedi? A che cosa guardi? Amen! Ci siamo! La vera, genuina aquila ascolta! Le mie pecore conoscono la mia voce! Non seguiranno uno straniero? Perché? Ciò fu messo là dentro per predestinazione! Tu fosti predestinato per essere figlio di Dio! Eri in Dio avanti la fondazione del mondo! Ti sei solo manifestato in questo giorno per suo onore e gloria. Come puoi farlo senza onorare la sua parola e stare con ogni parola di Dio? Sì, Signore, per cui sei una parte di quella parola per predestinazione, perché, sentite, l'Iddio è la parola. Lo credete? Ebbene, allora, se egli è sempre stato la parola, nel principio la parola era, e se la parola era Dio, allora voi eravate in Dio. La parola, la parte che dovete rappresentare, era in Dio avanti la fondazione del mondo. Egli vi vedeva, vi conosceva, vi predestinò a questo. Vi dico, proprio come quell'aquila riconobbe quella voce, così un vero cristiano nato di nuovo riconosce la voce di Dio che parla mediante la parola, quando la vede unta e confermata. Sentite, lui guardò lassù, non vide la vecchia gallina qui intorno che chiocciando faceva, unisciti a noi e andiamo quassù e facciamo così e andiamo da questo e quello. Egli vide un essere come lui desiderava essere, che volava nell'aria gridando libero su, nelle alture al di sopra di tutti gli avvoltoi e delle cose terrestri. Alleluia! Voleva essere così, perché c'era in lui di essere così. E un uomo che nasce da Dio, un figlio di Dio, deve avere la natura di Dio. Egli deve essere come Dio, onora Dio, è parte della parola di Dio. E in questi ultimi giorni di questa sposa che prende forma esattamente alla stessa potenza in cui lui era al principio, è salita attraverso queste organizzazioni e così via, ed è venuta fuori per la sposa. Egli non può essere nient'altro che questo. Quei giudei ai loro giorni avrebbero dovuto vederlo quando lo videro manifestato là davanti a loro, come il profeta disse che lui sarebbe stato. Disse: investigate le scritture, voi pensate per esse aver vita eterna, esse sono quelle che testimoniano di me. Se non faccio le opere di mio padre, non credetemi, ma se non credete a me, fatele, credete le opere che ho fatto. Essi dissero: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni, sappiamo dove ci troviamo. Egli disse: sono tutti morti, cioè eternamente separati. Tutti morti, ce ne furono solo tre, due vennero fuori da un milione, 2 milioni, cioè uno su 1 milione. Ebbene, un'iniezione, lo spermatozoo dal maschio e la femmina, c'è di solito un ovulo fecondo, c'è un ovulo, un germe che è fecondo, se avete mai visto ibridare del bestiame. Notate, qui ci sono un milione di ovuli, qui ci sono 1 milione di germi, e quando essi vengono emessi per unirsi nel ventre, passano attraverso la tuba e dentro il ventre per incontrarsi. Uno di essi sono gli ovuli, 1 milione di ovuli, 1 milione di germi. Là dentro è solo un ovulo fecondo. C'è solo un germe fecondo, sono tutti viventi. Vi è possibile osservare là dentro questi piccoli vitelli che pulsano in giro, un puntino che potreste mettere su di uno stelo di fiammifero. E Demos e gli altri sono in ascolto stasera, e lui si ricorda quando li accompagniamo. Lui mi portò laggiù, mi mostrò come funzionava. Nelle provette, e ne mettono appena quel tanto che si poteva mettere sulla punta di un fiammifero. Dentro c'erano migliaia di piccoli vitelli e tori, ma solo uno di essi poteva vivere, solo uno di loro. E c'è un grosso ammasso di loro qui, e noterete, uno striscerà fuori dal mezzo di questo qui, passa proprio al di là, il germe verrà qui e un ovulo uscirà dal mezzo di questi altri ovuli quassù, ed essi si incontreranno e gli altri muoiono. Eppure si sono in vita, però muoiono, perché c'è qualcosa, qualcuno ha reso questo fecondo ed ha predestinato pure questo. È la predestinazione, fratello mio. Certo, Dio deve stabilire se sarà ragazzo o ragazza, capelli rossi, capelli neri o qualunque cosa sia. Questo è stabilito da Dio. Per me è più misterioso di una nascita virginale. Ma notate, gli altri muoiono. Ci furono 2 milioni di persone che uscirono, cantarono, acclamarono, fecero di tutto, parlavano in... neanche parlarono in lingue, ma essi acclamavano e davano gloria a Dio e danzavano su e giù presso il mare e facevano ogni cosa che facevano tutti gli altri. Ma ci furono solo due ad entrare nella terra promessa. Caleb entrò, Caleb e Giosuè, solo due, cioè uno su 1 milione e uno su 1 milione nella nascita naturale. Ognuno di essi aveva la stessa benedizione? Oh, voi pentecostali, spero che non vi svegliate troppo tardi. Uno su 1 milione. Sentite, si ritiene che oggi ci siano al mondo 500 milioni di cosiddetti cristiani. Se Gesù venisse, ce ne sarebbero soltanto 500 che andrebbero con lui. Perciò se questa statistica fosse vera, ebbene, sono ben di più quelli che scompaiono ogni giorno in tutto il mondo. Non si sa niente in proposito. Comprendo, dicevano gli scribi, sai che... Perché gli scribi dicono che Elia deve prima venire? Dissero a Gesù. Egli disse: Elia è già venuto e non l'avete riconosciuto. Capite? Egli fece esattamente quel che le scritture dissero che gli doveva accadere. Capite? Così il figlio dell'uomo deve soffrire sotto... Essi non lo riconobbero, eppure erano tutti nella chiesa. Tutti pretendevano di essere in vita. E voi lasciate che un vero cristiano nato di nuovo, un vero servitore di Dio o da quella parola di Dio, egli verrà fuori da ogni denominazione verso quel vero terreno fertile. Tramite la parola, il terreno fertile lo farà. Non so come lo fa. Dio ha prestabilito che fosse fatto. Tu fosti sedotto al principio tramite il tuo primo matrimonio. Ora sapete che è vero. Come ho detto, l'aquilotto quando sentì la voce dello sposo andò da essa, la parola confermata di Dio, unta per l'ultimo giorno. Noè fu la parola confermata per il suo giorno. Lo credete? Ebbene, oggi il suo messaggio non sarà efficace. Mosè fu la parola confermata del suo giorno. Lo credete? Non avrà effetto ora. Gesù fu... Giovanni fu la parola confermata. Lo credete? Non avrebbe fatto effetto ai giorni di Gesù. Certamente no. No, Signore. La legge e i profeti furono fino a Giovanni. Da allora il regno del cielo. Gli apostoli, quelli che sposero la Bibbia, ecco venir fuori Lutero nella Riforma, le sue parole, quella, la sua Chiesa, non avrà effetto oggi. Wesley nemmeno, i pentecostali nemmeno, era efficace nel loro giorno, ma è un altro giorno. Questo è l'apertura dei sette suggelli. So che vi suona strano, ma Dio l'ha confermato tanto perfettamente. Non c'è dubbio in essa, perfettamente. Non sto diffondendo questo qui all'assemblea locale, parlo alla gente in tutta la nazione. Capite? Fate ciò che volete. Ora notate la parola unta del suo giorno, della quale siete una parte per predestinazione. Voi immediatamente, come dire, avete riconosciuto. Quando l'avete sentita, avete subito riconosciuto di essere un'aquila. Vi siete pure resi conto che anzitutto non eravate un pollo denominazionale. Avete riconosciuto che là c'era qualcosa che non andava. C'è qualcosa che non va, proprio così, perché sapete che eravate presi in trappola al principio. Egli, lo sposo, tolse la vostra vergogna e la mise nel mare dell'oblio mediante il lavacro dell'acqua della parola e il sangue della vita. Ecco ciò che ha detto la Bibbia. Il vostro primo marito, al quale eravate sposati, il mondo, lo sposo unto che vi predestinò, vi ha lavati mediante il lavacro dell'acqua tramite la Chiesa? Non suona corretto, vero? Lo potreste trovare nell'almanacco, ma non nella Bibbia di Dio. Mediante il lavacro dell'acqua per la parola. Nella parola, capite? Mediante il... Vi trovate completamente giustificati, come se non l'aveste mai commesso fin dal principio. Questo è il mio messaggio alla Chiesa ora, mentre fra un minuto ce ne andremo all'aria. Vi trovate, se vi trovate sulla parola di Dio e con la parola di Dio, ogni amen, ogni iota, ogni puntino. Dove vi trovate? Sto cercando di dirvi, separatevi da quei gusci e uscite qui nel frumento dove potete maturare alla presenza del Figlio. Sento la venuta della mietitrebbia. Vi trovate completi, giustificati, come se non l'aveste mai fatto dal principio. Alleluia! Si parla di un ringraziamento. Mi sento ottimamente. Sono più riconoscente di questo che di qualsiasi cosa io conosca. Voi siete la pura, virtuosa sposa senza peccato del Figlio dell'Iddio vivente. Ogni uomo e donna che nasce dallo Spirito di Dio, è lavato nel sangue di Gesù Cristo e crede ogni parola di Dio, si trova come se non avesse mai peccato dal principio. Siete perfetti. Il sangue di Gesù Cristo, come potete, se dovessi morire stamane, se un uomo prendesse il mio posto, non posso più morire per quel peccato, qualcuno ha preso il mio posto. E Gesù, la parola, prese il mio posto, egli divenne me quale peccatore, affinché io potessi divenire lui, la parola. Amen! Lasciate che mi tenga fedele ad essa, non alla Chiesa, la parola. Amen! Oh, quell'unione spirituale di Cristo e della sua Chiesa ora, quando la carne diviene parola e la parola diviene carne manifestata, confermata, proprio ciò che la Bibbia ha detto che accadrebbe in questo giorno, sta avvenendo giorno per giorno. Ebbene, si accumula così velocemente là fuori in quei deserti e delle cose che hanno luogo che non potrei nemmeno stare al passo con questo. Siamo vicini alla venuta di Gesù per essere uniti alla sua Chiesa, dove la parola diventa la parola, la chiamata dello Spirito Santo che investiga i cuori. Voi siete stabili completamente, non avete mai peccato dal principio. Dio non lo sa neppure. Si trova nel mare dell'oblio. Non l'avete mai fatto? Ne eravate accusati dall'accusatore, ma in realtà dal principio eravate predestinati ad essere un figlio o una figlia di Dio. Vi trovate là lavati e il vostro vecchio libro di divorzio è messo via ed è morto assolutamente fuori esistenza anche nella mente di Dio. Siete la sposa virtuosa di Cristo, lavata nel sangue di Cristo. Il prezioso figlio di Dio, virtuoso e senza peccato, che sta con una pura sposa parola non adulterata, che egli ha lavato con l'acqua del suo stesso sangue, che divenne carne e si manifestò affinché egli potesse prendere voi che eravate predestinati nel seno del Padre prima del principio, lo stesso com'era lui. Egli era quel grande attributo di Dio chiamato amore. Qualunque cosa siete, siate servitori di Dio. Qualunque cosa Dio vuole che facciate, dov'è il vostro posto? Dio ha posto nella Chiesa gli uni apostoli, profeti, dottori, pastori. Egli ha posto questo in virtù della sua stessa predestinazione. E voi eravate così fin dal principio. Le vostre prime nozze sono state annullate, lo furono. In primo luogo non l'avete mai fatto perché c'era solo una cosa che poteva farlo, che sarebbe Dio stesso che scese e prese il vostro posto nella forma del figlio di Dio, Gesù Cristo, e vi lavò con l'acqua del lavacro dell'acqua mediante la parola. La parola, non la denominazione, la parola vi ha lavati. Ma se non starete nell'acqua della parola, come sarete lavati? Siete ancora macchiati quanto lo era Eva. Oh, caro agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai la sua potenza finché tutta la Chiesa di Dio riscattata sia salvata per non peccare mai più. Che cos'è peccato? Peccato è incredulità. Incredulità nella, che cosa? Parola. Incredulità in Dio che è la parola. Pura, non adulterata. Oh, alleluia! Partire presto per i cieli. Amen. Stare pronti. Pensate, le vostre vesti sono lavate con l'acqua della parola che sanguina. La parola divenne sangue. La parola sanguinò per voi e voi siete lavati nella parola sanguinante. La parola che sanguina. La vita di Dio nella parola, e la parola sanguinò per voi affinché poteste essere lavati dalla sozzura di queste prostitute ed essere purificati e santificati mediante il lavacro dell'acqua della parola, che rende la vostra mente e il vostro cuore soddisfatti in Dio e nella sua parola. Ora, come sapete che essa è vera? Quando Dio scende e la conferma e la dimostra. Dite, beh, io non la credevo in quel modo. Quelli non la credettero nel modo di Gesù, ma Dio la confermò. Non la credettero nel modo di Noè, non la credettero nel modo di Mosè. Vollero invece prendere la parola di Balaam al posto di essa. Siamo tutti uguali, perciò associamoci. Separatevi, ha detto la Bibbia, dall'incredulità. Alleluia! Ora notate, non solo siete questo, ma andrete alle nozze nel cielo e state indossando la fascia nuziale dei predestinati, la grazia immeritata, una fascia nuziale della grazia non meritata da voi stessi. Dio stesso l'ha fatto. Egli vi conosceva prima della fondazione del mondo, perciò vi infilò la fascia nuziale là, mise il vostro nome sul libro. Che ringraziamento! Alleluia! Lode al nostro Dio! Ora in chiusura potrei dire questo. Noi tutti sappiamo che la Chiesa moderna, la pentecostale, nella sua condizione attuale, tutte le denominazioni insieme le getterò tutte in un fascio, dato che lo sono. Ricordate, egli prima legherà in un fascio le erbacce e le brucerà, portare il... Egli prende prima tutti gli steli del frumento e li brucia tutti. Poi egli prende, viene e prende il suo frumento e lo porta alla dimora. Loro sono tutti riuniti in un fascio, il fascio dei metodisti, battisti, pentecostali, tutti che vanno al concilio ecumenico. Questo è tutto. Vengono bruciati tutti. Capite? Noi tutti sappiamo che la Chiesa moderna, nella sua situazione attuale e nel suo stato attuale, non è in condizione di portare a compimento il grande mandato che Dio ha affidato alla Chiesa per questo giorno. Quanti pentecostali possono dire amen a questo? Esatto? Capite? Si trova, noi siamo unitari, dualitari, trinitari, questo, quello, l'altro, si agitano, si battono, uno è questo e uno è quello e l'altro, e tutti loro temono di far fronte alla parola, proprio fino alla prova. Capite? Loro si rendono conto? Dite loro riguardo ad essa, diranno io non posso farci niente, non posso credere questo, non mi importa ciò che lui fa, io, capite? 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 Mostra quale mamma e papà avete. Un giorno potreste essere un presbitero di Stato, potreste essere questo, quello o l'altro. Fareste meglio ad essere un figlio di Dio. Ora, sappiamo che la Chiesa non potrebbe affatto, la Chiesa pentecostale, non potrebbe affatto portare a termine il messaggio dell'ultimo giorno nella sua condizione attuale. Lo potrebbe? Ebbene, non riescono neanche a trovarsi d'accordo su una o due parole della Bibbia. Come lo farete? Non può farlo, perciò, vedete, la denominazione è al di fuori, proprio così. Sarà un popolo eletto, che è eletto per questo, capite? Sappiamo, e così ognuno di noi sa, che l'intera fila dei denominazionali, pentecostali e tutti, sono morti. Questo riguarda i cristiani nati di nuovo del messaggio. Il vostro primo marito è morto. Sapete che è morto. Dio l'ha fatto morire. È finito. Tutti i suoi scientifici, intellettuali, didattici, modi scientifici delle sue cosiddette scuole bibliche e così via, sono periti. Che ha fatto ciò? Si sono separati unitari qui e le trinità qua e della dualità qui e quassù e quaggiù e un tale scompiglio e si chiamano pentecostali. Beh, l'altro giorno sono andato da un giovane uomo, proprio ora è in ascolto, e una giovane donna, lei apparteneva ad una certa chiesa, lei disse, io dissi, sono separati, dissi, qual è il problema? Disse lei, siamo di fede diversa. Io dissi, oh, mi spiace, sei cattolica? Lei disse, no. Mi disse la chiesa della denominazione a cui apparteneva, una pentecostale. Dissi, cosa sei tu? Pure lui è pentecostale, ma di un'altra denominazione. Oh, sapete che la Chiesa Cattolica Romana cominciò come pentecostale? Quanti sanno che è vero? Le sono occorsi 2000 anni per arrivare dove si trova ora, solo che non prendono più niente dalla Scrittura. Niente. Ebbene, la pentecostale in 20 anni da ora sarà peggio di quanto lo sia lei adesso, se continuerà come adesso. Ebbene, certo. Capite? Che cos'è? Che cos'è? Guardate chi è il loro papà e la loro mamma. Lasciano che le loro donne si tagliano i capelli, possono fare quasi tutto quello che vogliono, basta che appartengono a questa chiesa, questo è tutto ciò che è indispensabile. Oh, non sorprende che la dannazione di Dio si accumuli. Dio l'ha messo davanti ai vostri occhi e voi chiudete gli occhi e trascurate di vederlo, sì. Chiudete le vostre viscere della compassione quando vedete la vera parola di Dio e questi 7 suggelli che sono confermati e dimostrati essere così e testimonia nei cieli, in tutte le nazioni e in ogni altro luogo tramite grandi segni e miracoli che egli promise che avrebbe fatto. Allora state in silenzio, dite io non so, io non posso farci niente, io... Capite? Oh, mai! Sono morti e non lo sanno. Peccati e trasgressioni. Siete morti. Oh, mai! Noi tutti sappiamo che la Chiesa in quella condizione non potrebbe concludere in quest'ultimo giorno. Come potrebbe introdurre Malachia 4? Come potrebbe farlo? Nemmeno credono in una tale cosa. Come potrebbe crederlo? Introdurre Luca a 17:30? Come potrebbe introdurre tutte queste altre scritture che sono promesse in quest'ultimo giorno? Non potrebbe farlo, perché lo nega! Come avvenne ai giorni di Lot, così sarà alla venuta del figliol dell'uomo. Guardate la condizione, Lot, in cui si trovava Sodoma in quel giorno. Guardate la condizione della Chiesa oggi. Guardate cosa avvenne ad Abramo l'eletto. Guardate cosa avvenne a Lot e a quelli giù a Sodoma. Guardate il Billy Graham e ora Roberts, quelli laggiù tra quelle denominazioni. Guardate la chiesa eletta d'Abramo tirata fuori. Osservate che genere di segno, che Gesù stesso, l'Iddio incarnato che stava là in carne umana. Voi dite, quello era un angelo, la Bibbia ha detto che era Dio. Il Signore Dio, Elohim, che stava là in carne umana, mostrando che egli avrebbe così unto la sua chiesa negli ultimi giorni, sarebbe Dio che opera di nuovo in carne umana, come avvenne ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figliol dell'uomo. Lo stesso tipo di cosa lo si constata proprio là nelle scritture. Leggete il, investigate le scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di questo. Capite? Capite? Perciò sappiamo che essi sono morti. Dio li lascia morire nel loro programma egoista, scientifico e scolastico. Tutti i pentecostali una volta parlavano di mandare il proprio figlio alla scuola biblica. In passato, quando il vecchio fratello Loyat, loro stavano qui e vi facevano uscire dalla chiesa. Ma ora è la cosa più importante. Mio figlio è partito per la scuola biblica? Si sta scavando la fossa. Perciò, ora, pensate che potrebbero accettarlo oggi? Pensate che io cerchi di sostenere l'ignoranza? No. Vi dico che c'è una differenza in quest'epoca intellettuale in cui viviamo, dove la Chiesa è stata ingravidata con la scienza e tutti questi cosiddetti calcoli e tutto il resto. Voi non potete comprendere Dio? Ebbene, quei sacerdoti comprendevano Dio alla perfezione? Sapevano come il Messia doveva venire, ma egli venne così diverso da ciò che avevano compreso. Non era scientifico. Come potrebbe quest'uomo che ha un figlio illegittimo? Quale scuola ha frequentato? Da dove è venuta la sua istruzione? Da dove è venuta questa erudizione? Ebbene, cerchi di insegnare a noi? Sei nato nella fornicazione, capite? Oh, per amor del cielo! Vedete che la stessa cosa si ripete ancora? Lo vedete ripetersi di nuovo? Tutto nella loro scienza religiosa, la scienza religiosa, secondo quanto la loro scuola biblica ha detto, ecco il modo in cui la vogliono. Deve essere in questo modo, altrimenti non lo è. Dio li ha ingannati ogni volta, avviene sempre differente. Fu così al tempo di Noè, fu così al tempo di Mosè, fu così al tempo di Cristo, fu così al tempo di Giovanni, fu così al tempo dei discepoli, fu così al tempo di Wesley, fu così al tempo di Lutero, fu così al tempo pentecostale. Ed è così di nuovo. Non cambia il suo modello, avviene sempre la stessa cosa. Solo i riformatori durante quelle sei epoche fino alla settima, e Apocalisse 10 ha detto, in quest'ora ciò cambierà, ed è cambiato. Ora concludiamo dicendo questo: portare a termine il grande mandato, come potrebbero farlo? Sappiamo che sono morti. Dio li lascia morire in questa epoca scientifica, tutto di ciò affinché egli potesse fare cosa? Aprire il mistero dei sette suggelli alla sposa non denominazionale. Come può una denominazione accettare quei sette suggelli quando è assolutamente contrario? La progenie del serpente e tutte quelle altre cose? Tutti i sette misteri al completo sono contrari a quanto è stato loro insegnato, perché essi hanno preso i vecchi studi della loro scuola biblica. E i sette suggelli di Dio, quando furono aperti là sul monte, lasciate che Dio, no, lasciatemi morire proprio ora, su questo pulpito, se quella non è la verità. E ve l'ho predetto un anno e sei mesi prima che ciò accadesse, ciò che egli mi disse, vai in Arizona, e ciò che sarebbe avvenuto là nel deserto. E proprio qui ci sono uomini seduti stasera che si trovavano là ed erano presenti quando i sette angeli scesero, e persino la rivista Life ne riportò l'articolo. Fu proprio là nell'osservatorio e tutto il resto. Ora non sanno neppure ciò che tutto questo significhi. e ogni cosa che è stata detta, oh, anche per la distruzione della California che ora si avvicina, e tutte queste altre cose, e come ho detto loro, quanti giorni sarebbero, come ciò sarebbe dove questo gran terremoto che si è verificato in Alaska, e che sarebbe stato l'inizio del segno del tempo, e ciò che avrebbe avuto luogo. È proprio parola per parola ciò che essa ha detto. Non è mai venuto meno una volta. Non l'avete mai visto venir meno. Ed essa non può venir meno perché si tratta delle parole di Dio. E il cielo e la terra passeranno, ma essa non può fallire. Proprio così. Dio ha dovuto aprire quei sette suggelli, non in una denominazione. Io ne sono sempre stato contrario, ma dalla denominazione egli potrebbe prendere una sposa, non una sposa denominazionale, non potrebbe farlo. Essa è contro la sua stessa parola. Egli ha aperto quei sette misteri là. Ciò mostra, presente, che quelle cose che sono state nascoste sin dalla fondazione del mondo potranno essere rivelate negli ultimi giorni ai figli di Dio. Essi hanno presentato questo ora davanti alla gente affinché la vedono. Eccovi ora a questa sposa non denominazionale. Oh, my! Ecco i vostri due libri. Uno di essi è il libro della vita dell'agnello. Il vostro nome là sopra è predestinato là sopra. Non può andar via, giacché non potete più togliervelo. Affatto, capite? Perché fu predestinato ad esservi. Ma dal comune libro della vita si può toglierlo in qualsiasi momento. Capite? Se non vi ravvedete, è comunque tolto, perché subirete il giudizio. La sposa non subirà neppure il giudizio, andrà nel rapimento. Proprio come dico questo in chiusura, si sta facendo tardi, così sono quasi le 9:30 e usciremo da qui alle 9:30 se il Signore vuole. Siate ora molto riverenti. Sentite, una volta... Dico questo ora, questo va in tutta la nazione. A New York adesso sono le 11:25, lassù a Filadelfia e là nei dintorni, quei cari santi che siedono là, proprio ora in ascolto nelle chiese dappertutto. Lassù, laggiù per il Messico, lassù per il Canada, e ovunque da una parte all'altra, per 200 miglia quasi, dovunque qui all'interno del continente nordamericano, la gente è in ascolto proprio ora. Migliaia di migliaia sono in ascolto. E questo è il mio messaggio per te, Chiesa. A voi che siete un'unione spirituale tramite la parola, che siete morti a questi vecchi mariti, voi siete nati di nuovo. Non provate a disotterrarlo. Egli è morto. Se siete cristiani nati di nuovo, quel piccolo germe che era predestinato per voi è la parola che viene sulla parola, sulla parola, sulla parola, sulla parola, ed entra nella piena statura di Cristo, proprio così. Quindi egli può venire a prendere la sua sposa. Ora siamo pronti per una sola cosa, cioè la venuta del Signore. Ecco il vostro nome sul libro della vita. Il libro della vita è la parola di Dio, perché la parola è Dio, e Dio è l'unica cosa che è vita. Perciò il vostro nome fu rappresentato nella Bibbia prima che la Bibbia si confacesse alla parola. E se siete qui per far questo, essa non confermerà questa parola? La Chiesa non confermerà se stessa? Malachia 4 e tutte queste altre cose non si confermeranno perfettamente e mostreranno alla perfezione che quello è ciò di cui si tratta? Quando Gesù venne e disse, se non faccio le opere che fu promesso che facessi, non credetemi. A quale gruppo egli si unì? Disse, tutti loro, voi siete dal padre vostro il diavolo e fate le sue opere, capite? Capite? Siamo negli ultimi giorni, Chiesa. Questo è il mio messaggio del ringraziamento per voi. Ora, prima di concludere, una volta mi trovavo al Parco Nazionale del Ghiacciaio. Per tutto il giorno avevamo sentito dire che avevano una cascata, un ghiacciaio di fuoco che la sera sarebbe disceso. Perciò la gente era occupata durante tutto il giorno a prepararsi per quella cosa, perché quella sera avrebbero riversato quel fuoco. Disposero delle cascate di fuoco liquido come un grande ghiacciaio d'acqua, ma era, sembrava quasi come quando esce un arcobaleno da quel fuoco che si riversa da questo ghiacciaio. tutti intorno per il parco, mia moglie, Dio e i bambini, andavamo in giro durante il giorno. Volevamo restare per vedere quell'esibizione col fuoco. Così ciò ci era stato promesso che l'avremmo visto e che l'avremmo assistito ancora. Dicevano che lo facevano sempre durante la stagione estiva e così via. Dissi, bene, potremmo vederlo? Dissero, ve lo promettiamo per stasera, l'abbiamo promesso. Dissero, sono ora lassù che lo preparano. Dopotutto eravamo stati preparati per l'avvenimento. Ecco ciò che ha luogo proprio ora. Tutto è pronto per l'avvenimento. Una chiesa che è tolta per amore del suo nome, che tira la sua sposa fuori dal mondo, da queste denominazioni e da tutto il mondo, dalla sozzura e dalle cose del mondo. Tutti, l'avvenimento era pronto, tutti stavano fuori, dicevano, ora continuate a guardare proprio lassù sulla cima del monte. Ecco la maniera in cui ciò è sempre arrivato. È così che deve venire stavolta. Ecco la maniera in cui ciò sempre arriva. Non attraverso una denominazione. Dio non si è mai servito di una denominazione. Mai. Si fa avanti il riformatore, prende la parola del Signore e poi quando muore da ciò ne erigono una denominazione. E quanto hanno fatto i pentecostali e tutti. Quando le nuove controversie e tutto il resto è proprio il modo. È il modo che la cosa è uscita. Una nuova parola aggiunta, poi da questa erigono una chiesa, hanno fatto una denominazione, si sono separati. Doveva essere in quel modo? Ora, non potete vincere. Non potete vincere la natura. La natura ricade sempre nella stessa routine. Stelo, foglia, infiorescenza e così via. Guscio, quindi il grano. Ora notate, tutto era pronto. Ogni cosa era stata accesa e pronta e tutti stavano fuori. Avevo rizzato il capo, il braccio intorno a mia moglie. Noi guardavamo. I bambini stavano là. Tutti noi stavamo guardando in alto così. Mai era qualcosa di speciale perché la stavamo aspettando. Ci era stato promesso. Amen. La parola promette questo. E avverrà che avanti che venga quel grande e terribile giorno del Signore, ecco, io vi mando il profeta Elia. Egli convertirà i cuori dei figli ai padri e i cuori dei... Avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito dall'alto. La prima e l'ultima pioggia verranno assieme nell'ultimo giorno. Tutte queste promesse sono state date mediante le scritture. Stiamo guardando verso l'alto. Osservate in quest'ora la vera sposa in tutta la nazione che guarda in alto. Chiesa, egli verrà uno di questi giorni? Come certo che venne la prima volta, egli verrà di nuovo? Preparate tutto, separatevi dal guscio, disponetevi davanti al figlio, continuate a guardare in alto, siate in attesa. Improvvisamente udimmo dalla cima del colle, una voce venne giù attraverso l'altoparlante e disse, è tutto pronto! Allora quest'uomo che stava proprio là, accanto a me, disse, fate scendere il fuoco! Eccolo arrivare, scorrendo giù attraverso quel monte, un ghiacciaio di fuoco e di fiamme guizzanti, uno spettacolo da ammirare! Fratello, prepariamo ogni cosa, perché uno di questi giorni il fuoco cadrà. Noi andremo in alto, prepariamoci ora per il tempo in cui cadrà il fuoco. Siamo negli ultimi giorni, lo sappiamo tutti, e siamo pronti per la venuta del Signore. La cosa da fare è di separarvi da ogni peccato. Separatevi da tutto quel che fa parte del mondo. Non amate il mondo né le cose del mondo. Nessuno vi seduca col suo credo. Restate fermamente nella promessa di Dio, la parola di Dio. E quella parola, se essa è una parola per questo giorno, Dio la conferma tale. Se egli non conferma, non è la parola per questo giorno. La parola che scese il giorno di Pentecoste non avrà effetto oggi. No, Signore, quella fu per Pentecoste. Questa è per la sposa, l'andare a casa della sposa. Abbiamo qualcosa di diverso. I pentecostali lo rappresentarono ancora. Noi siamo nell'epoca della sposa. Non più di quanto la parola di Noè avrebbe fatto effetto ai giorni di Mosè. Non più di quanto la legge di Mosè avrebbe operato qui nel tempo di Paolo. Egli provò a dir loro: siete morti a quello e non potete averlo. Chiesa, voi ai quali parlo stasera in tutta la nazione, se vi siete separati dalla denominazione, da tutta la sozzura e dalle cose di questo mondo e da tutte quelle cose che vi mantengono nei credi fatti dall'uomo e ordinanze e cose del genere, voi siete separati. Guardate in alto, siate pronti, il fuoco cadrà uno di questi giorni. Dio farà sì che lui venga e sarà una veduta da osservare. Sareste pronti quando egli verrà? Sareste pronti ad andare su con lui quando egli verrà? Il rapimento segreto della sposa soprannaturale. Lei sarà fatta dal mortale all'immortalità, sarà cambiata in un momento e in un batter d'occhio. Noi viventi che saremo rimasti non andremo innanzi a coloro che dormono. L'altro giorno, all'anniversario dell'armistizio, mi trovavo laggiù a Tucson. Il mio figliolo voleva assistere alla parata. Io stavo studiando e non avevo tempo per farlo e avevo parecchie chiamate di malati e così via. Perciò egli disse: papà, non mi ci vogliono portare. Disse: portami. Io dissi: d'accordo. Il fratello Simpson penso sia qui e il suo figliolo voleva andarci. Così li misi in macchina e li accompagnai là. Stavo là all'angolo e osservavo, e dopo un po', molto in fondo e lontano, sentì arrivare un battere di tamburi smorzati. Bum, bum. Stavo là, pensai: beh, questi ragazzini veramente leggono tutti questi libri sull'esercito. Questo senz'altro piacerà loro. Notai che spuntarono prima i carri armati della prima guerra mondiale. Eccoli avvicinarsi, dei tipi piccoli di quel genere. C'era il successivo che veniva dopo quello, il successivo che veniva dopo quello. Erano gli enormi nuovi carri armati della seconda guerra mondiale, gli enormi carri armati Sherman con i loro freno di bocca. Poi venne il successivo e quello dopo, e dopo un po' vennero le madri decorate con la stella d'oro. E poi, dopo un po', vennero i 12 veterani che sono rimasti dell'intero stato dell'Arizona della prima guerra mondiale. 12 veterani. Dopo di quello venne un carro di parata, il Milite Ignoto, la piccola croce bianca, vi erano di guardia un marinaio, il marine e un soldato, una piccola sezione sul carro da parata. Dall'altro lato c'era una vecchia madre dai capelli grigi, seduta con una stella d'oro appuntata su di lei, una moglie graziosa che piangeva suo marito, era morto, un ragazzino cencioso col capo girato da una parte. Suo papà era stato ucciso. E poi dietro questo venivano altri ed altri ed altri. E poi il nuovo esercito. Io stavo là. Che vista da guardare. Ma quant'era triste. Pensai: oh Dio, uno di questi giorni ammirerò un'altra veduta. Verrà un giorno di risurrezione in cui i primi saranno ultimi, coloro i quali sono gli ultimi saranno i primi. Gli antichi profeti si faranno avanti per primi e vedranno quella processione avanzare che marcia su nell'aria, e noi viventi che saremo rimasti non andremo innanzi a coloro che dormono, perché la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risorgeranno prima. Noi ci metteremo in fila con loro per andare dentro. Alleluia! Attraverso l'epoca di Lutero, di Wesley, metodista, presbiteriana, avanti fino all'ultima epoca, i quali ricevettero la parola nella loro epoca. Dio vi benedica. Preparate ogni cosa e il fuoco cadrà. Chiniamo i capi solo un momento. Mi chiedo, in quest'uditorio visibile stasera, mentre vi ho tenuti qui per fino alle 9:30, c'è uno qui, c'è una dozzina qui. Quanti qui e dicono: fratello Branham, ho vergogna di me, del modo in cui ho vissuto. Mi sono occupato troppo di una denominazione degli uomini. So di non essere in riga con la parola di Dio. Ti chiederò di pregare per me, fratello Branham. Alzate la mano. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Guardate soltanto. Lassù sulle balconate intorno, Dio vi benedica. So, non vergognatevi ora, non siatelo. E là, fuori, in tutta la nazione, da New York alla California, dal Canada al Messico, voi, gente che vi siete riuniti in quelle chiese dove quei fedeli gruppetti che hanno creduto questo messaggio con tutto il cuore, essi sono usciti dalla grande tribolazione, usciti attraverso quelle denominazioni, sono germi di vita. Sentite lo stimolo stasera, come l'aquilotto, perché sentite qualcosa che è un po' diverso da ciò che avete sentito, ma ciò nonostante nel vostro cuore sapete che è la verità. Voi là dentro c'è un pastore che sta là da qualche parte, alzate la mano, io pregherò per voi. Queste cose non sono state fatte in un angolo, amico. Ricorda, stretta la porta e angusta la via, ma pochi saranno coloro che la troveranno. Non andate con quella folla che va avanti là, amico. Quell'epoca della chiesa di Laodicea. Essa può saltare su e giù, danzare con la musica, tiepidi. Quindi non diceva che era freddissima, ora è detto essa era tiepida, quella è la pentecostale. E non sa che è miserabile, infelice, cieca. Cieca che cosa? La parola, alla manifestazione della parola, perché essa non è mai venuta attraverso le loro organizzazioni, non possono riceverla. E voi ministri laggiù a Tucson stasera, non vi ritengo responsabili di questo? Dio sì. Sono stato là per 3 anni, vi ho detto che non avrei iniziato nessuna chiesa, non l'ho fatto, il fratello Peregrin l'ha iniziata. Sono stato là 3 anni e nemmeno una volta mi avete invitato al vostro pulpito. Mi sono stabilito a Tucson per quasi 3 anni, Dio mi toglierà dal deserto uno di questi giorni, questo messaggio deve vivere. Ho fatto del mio meglio per entrare da voi, io conosco il motivo per cui l'avete fatto, mi sentite? Il solo motivo che l'avete fatto è perché la vostra denominazione vi avrebbe buttati fuori. E voi sapete, molti di voi ai quali ho parlato là, al ristorante Fur, e voi sapete che è la verità, vergognatevi, vieni fuori da ciò, esci da lì, fratello, se c'è un po' di vita in te, sarai come quell'aquilotto di cui ho appena parlato, darai ascolto alla parola di Dio. Ricorda, uno di questi giorni sentirai questo per l'ultima volta, siamo molto vicini ora, vuoi venire stasera? Dio caro. Siamo ora disposti solennemente, è veramente un anniversario del ringraziamento, Signore. Sono grato, Signore, di vivere in questo giorno. Questo è il giorno più grande. L'Apostolo Paolo desiderò ardentemente vedere questo giorno. I grandi uomini del passato bramarono vederlo, i profeti bramarono vederlo e si aspettavano questo giorno. Abramo aspettava questo giorno perché andava in cerca della città, il cui costruttore e fattore era Dio. Essa sta sospesa su di noi stasera. Giovanni vide lo Spirito di Dio discendere dal cielo, rese testimonianza, sapeva che quello era il Figlio di Dio. E rifletteteci ora, egli sta scegliendo la sua sposa. Dio caro, fuori in tutto il paese, in ogni luogo, parla al cuore, sei l'unico che possa trasformare il loro cuore. Se quel seme non è stato introdotto là al principio, essi non lo vedranno mai, Signore. Essi sono solo il cieco guiderà il cieco, essi cadranno nella fossa, senza alcun dubbio, perché la tua parola dice che vi cadranno. Ora, Padre, già che vediamo in tutto il paese, intorno al mondo, in Africa, dozzine per il Sudafrica, Mozambico, in tutto il paese, piccole assemblee che prendono questi nastri, eppure questo nastro andrà in circa 20 e passa a differenti nazioni. Stanno cominciando a vederlo e ad allontanarsi centinaia e centinaia di loro. Non saranno molti, Signore, poi quando l'ultimo membro viene ricevuto nel corpo, Cristo verrà. Signore Dio, chiedo alla sposa stasera, coloro che ritengo si siano allontanati e sono in attesa, possano essi separarsi da ogni cosa nel mondo. Devono disporsi nella presenza della calda luce del Figlio di Dio, immersi nella sua parola, nel suo amore. Accordalo, Dio caro. Possano queste persone qui, visibili, che tengono le mani alzate stasera, dozzine di loro dentro questo grande tabernacolo, prego, Dio, che nuova vita penetri in loro. Io prego questo in tutta la nazione e anche intorno al mondo, dove il nastro sarà ascoltato, che essi pure ricevano questo messaggio del ringraziamento e sappiano, tramite gli accenni e le cose che gli sono state rivolte, ciò che devono fare. Io prego, Padre, accordalo, benedicili, essi sono tuoi. So che è consueto ora, Padre, che chiediamo alla gente di venire all'altare e io prego, Dio caro, che in ogni missione, ovunque e in tutto il mondo, che vengano all'altare. I neri, i bianchi, i gialli, i bruni, cosa mai essi siano, i ricchi, i poveri, gli indifferenti, i mendicanti, cosa mai essi siano, i denominazionali, quelli che sono sedicenti ed egocentrici, oh Dio, nudo, miserabile, infelice, cieco e nemmeno lo sa. Tu dicesti che sarebbe stato in quel modo ed è in quel modo. Perciò io prego, Padre, che tu chiami ogni seme stasera e ovunque intorno al mondo questo possa cadere, possa afferrare quell'aquilotto che riconosce la voce del suo Signore. Accordalo, Signore, te li affido nel nome di Gesù. Amen. Ora, con i capi chini, qui nell'uditorio visibile, alcuni qui che non sono stati salvati, che non avete neanche dato il cuore a Dio, non pensate che dovreste essere grati per quanto Gesù ha fatto per voi? Pensate che siete un peccatore, che siete lontani da Dio, eppure qualcosa bussa al vostro cuore. Come sapete che non siete uno di quegli aquilotti? Siete miserabili e sarete miserabili finché non vi arrenderete a ciò. Perché non fate di questo uno dei più grandi ringraziamenti che abbiate mai avuto quando avete ricevuto Gesù Cristo come vostro Salvatore? Volete venire quassù e stare all'altare? Pregherò con voi se verrete. Qualsiasi peccatore, uomo o donna, ragazzo o ragazza, membro di chiesa o non membro di chiesa, membro di chiesa ora non vi rende un cristiano? L'altare è aperto. Volete venire? Qualsiasi peccatore che vorrebbe venire, accettare il Signore Gesù Cristo, volete lasciare davvero? Alcuni di voi denominazionali a cui piacerebbe smetterla di cibarsi di quel cibo per polli, di dire appartieni a questo e va benissimo. Volete realmente sapere che cos'è il vero battesimo dello Spirito Santo? Venite a scoprirlo. L'altare è aperto? Siamo pronti? Alzatevi solo dal vostro posto. Accostatevi e inginocchiatevi qui all'altare. Questo fratello che è appena venuto, il ringraziamento, oh Dio, ti sono così riconoscente che in tutta la mia vita ho saputo che c'era qualcosa, Signore, non sono mai stato soddisfatto, ho provato, io ho pensato l'anno prossimo lo farò, la settimana prossima lo farò, la prossima volta che sento una chiamata all'altare, una volta o l'altra lo farò, l'ho rinviato e l'ho rinviato. Ma Signore, so che c'è qualcosa che non va in me. Ho sempre creduto che c'era qualcosa di diverso. E ora, Signore, stasera sono grato per la preparazione che è stata fatta dal Figlio di Dio, che i miei peccati, in realtà la mia incredulità, sarebbero stati lavati via da me. Vengo stasera e mi inginocchio per accettare la grande benedizione del ringraziamento che Gesù Cristo fece per me quando morì per me al Calvario. Volete venire? Ora ci sono persone che si inginocchiano qui intorno all'altare. Perché non vi alzate e venite? Avete voluto farlo? Ci avete provato? Pensate solo al fratello Lyle Palmer, nostro buon prezioso fratello. Stava seduto in cortile, da quanto ho compreso, che guardava la sua figlioletta giocare a croquet là fuori o qualcosa del genere e stramazzò sulla sedia ed era morto persino prima d'aver potuto fare un movimento. Non sapete in quale momento partirete da qui? Non sapete in quale tempo ve ne andrete? Può essere anche stasera. Perché dunque non venite a sistemarlo ora? Avanti, gente. Non riuscite a sentire qualcosa che vi tira? Io so che ci sono molti di voi qui che dovrebbero essere proprio qui all'altare. E solo queste 6 o 7 persone qui non sono quanti dovrebbero essercene? Ora, se mi credete, osservate qui sul palco le cose che avvengono. Credetemi ora, un giorno la mia voce tacerà, non la sentirete più. Potreste desiderare di essere venuti? Dite, ma fratello Branham, sono stato un membro di chiesa, non fa alcuna differenza quel che siete stati. Anche Nicodemo era stato un membro di chiesa. Pure Giovanni, Pietro, Giacomo, Paolo e tutti gli altri erano stati membri di chiesa. Paolo fu un membro di chiesa finché una sera qualcosa non gli accadde. Anzi, fu un giorno e lui venne. Egli fu un membro di chiesa trasformato poi a un figlio di Dio. Non volete venire? Oh, era istruito, era intellettuale, sapeva di essere istruito, una delle più grandi scuole istruite che ci fossero, Gamaliele, uno dei più eccellenti dottori che ci fossero nel paese, però sapeva che aveva bisogno di qualcosa. Non volete venire? Ve lo chiedo ancora una volta, dove, qui o nella nazione, vi chiedo, ovunque voi siate, in quale assemblea siate, in quest'ora del ringraziamento. Ricordate, qui vengo registrato, non solo qui, ma in cielo. Sapete, è scientificamente dimostrato che ogni movimento che fate è registrato. Essi lo dimostrano. Ricordate, la televisione lo conferma. La televisione non produce l'immagine, siete voi l'immagine. Essa trasmette soltanto quel che state facendo dentro un canale. Voi ci siete in ogni caso, capite? Quando muovete il dito, quel movimento va per il mondo. Ogni volta che indossate un vestito, il vostro aspetto va per il mondo. È su una registrazione. Ogni pensiero che attraversa la vostra mente è su una registrazione. E un giorno la registrazione cesserà di girare, sarà messa nell'album. E poi al giudizio sarà ripristinata. Voi starete là con i capelli tagliati, pretendendo di essere una cristiana. Starete là con i pensieri nella vostra mente contrari alla parola. Ed è proprio nella vostra mente. Non potrete nasconderlo. Ricordate, la televisione, anche la scienza sa che è vero. Voi che state in piedi proprio ora, sapendo che dovreste essere qui, ricordate, quando questo è registrato, nel giorno del giudizio, quello stesso pensiero che state avendo vi tornerà nuovamente in mente, sarà proprio sulla registrazione, tutto il mondo la vedrà proiettata. Perché il mondo non... Guardandovi nel giorno del giudizio, tutti gli angeli là, se qui vi siete vergognati di me, quando ora la vostra immagine che sta per essere prodotta nel giorno del giudizio, io mi vergognerò di voi. Perché io unto la mia parola, l'ho inviata a voi. Voi non voleste crederla, vi siete nascosti dietro qualcosa. Oh, direte voi, sono abbastanza buono, io ho fatto questo, ho danzato nello spirito, ho parlato in lingue, lo fanno pure i pagani. Io ho acclamato, lo fanno pure i pagani. Come potete allora respingere la parola? Perché no? Perché non viene a lui ora? Perché no? Perché no? Perché non viene a lui ora? Perché aspetti, caro fratello? Oh, perché tardi tanto? Gesù sta aspettando per serbarti un luogo nella sua santa dimora. Ardite uno dei membri del suo corpo. Perché no? Oh, aquilotto, vieni ora. Oh, perché non vieni? Signore, sono grato, sono molto grato. Il ringraziamento a te, Signore, non per il cibo naturale, pure quello, ma, Signore, il tempo della fine è qui. Sono riconoscente per questo cibo spirituale, Signore, il cibo spirituale dei sette suggelli, i quali fu promesso che saranno aperti. Voi dite, quello sarà qualcosa di diverso. No, no, non potete aggiungere una parola e togliere, questo è già là dentro, è solo nascosto, è suggellato. Quanti lo comprendono? Dite amen. Capite? Voi dite, beh, è un mistero che verrà fuori. Oh no, è già scritto. Non potete aggiungere una parola ad essa, né togliere una da essa. Capite? È già là dentro. È solo che deve essere rivelato nell'ultimo giorno. Non volete venire? Avanti dunque, amico. Se non riesci a comprendere, vieni. Inginocchiati, parla a lui in merito a essa. Se io non so rendertela evidente, lui lo saprà fare, perché egli è uno che dissolve ogni dubbio. Nel suo trono santificato. Oh, perché non vuoi venire? Perché no? Perché non viene a lui ora? Ricordate, si sta facendo una registrazione di questo? Non solo su questo nastro, ma sulla grande registrazione di Dio. Ognuno di voi, ogni movimento, quando chinate il capo, chinate il cuore, quale pensiero vi attraversa la mente, ricordate, viene registrato proprio ora nella gloria, e la registrazione sarà proiettata nel giorno del giudizio. Dov'è la vostra decisione? Oh, come vorreste che fosse cambiata in quel giorno? Aspetterò, perché ce ne sono molti, molti intorno all'altare ora, capite? Forse uno di loro, se prolungassi un po' di più, potrebbe esserci un altro là fuori, potrebbe essere in qualche luogo a New York, potrebbe essere in qualche luogo a Philadelphia, fuori, in California, Arizona, da qualche parte ne potrebbe venire un altro. Pastore, ovunque tu sia, non smettere ora di chiamare all'altare. Forse non vedremo più un altro ringraziamento. Questo potrebbe essere l'ultimo, e le registrazioni saranno messe da parte stasera per l'ultima volta. Uno di questi giorni il nastro finirà. La registrazione sarà tagliata e sarà nell'album di Dio. Saranno risentiti quali sono ora i vostri pensieri. Non dite che non sapevate che le cose stavano così. Lo sapete. Ma nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Vieni a lui. Fratello, credo che se sedessi là da qualche parte e avessi il minimo pensiero, sicuramente salirei qui il più veloce possibile. Sì. Oh, perché no? Perché? Siete tutti finiti? Siete sicuri che ora non state contristando il suo spirito? Teniamo i capi chini allora. Siete sicuri di non avere contristato il suo spirito? Sicuri d'aver fatto esattamente quanto lui vi ha detto di fare? Siete ora convinti? Ricordate, voi potreste non avere un'altra possibilità. La registrazione potrebbe essere finita stasera. Può essere tutto qui. Può essere l'ultimo nastro per voi. Siete ora sicuri di essere pronti? Se è così, lo lascio nelle vostre mani, nel nome del Signore Gesù. Mentre ora il coro canta dolcemente, pregherò per questi che sono qua giù. Sono un vero e proprio strano tipo di cristiano. Credo che Dio deve compiere la salvezza. Credo che Dio deve piantare la parola. Io, il Signore, dice la Bibbia, Isaia, io, il Signore, l'ho piantata. La adacquerò giorno e notte per tema che uno la strappi dalla mia mano. Prima di chiedere a qualcuno di venire qua all'altare con queste persone, vorrei pregare io stesso per loro. Chiniamo i capi. Gesù caro, ho solo citato la tua parola, che il tuo profeta disse, e so che le parole dei profeti sono veraci. E tu dicesti, io, il Signore, l'ho piantata. Ebbene, certamente, tu l'hai messa sul libro della vita dell'agnello avanti la fondazione del mondo. Io, il Signore, l'ho piantata e la adacquerò giorno e notte, a meno che uno non la strappi dalla mia mano. Questi, probabilmente, Signore, hanno sentito molte chiamate all'altare, ma Tu la stai ancora da quando, Signore? Eccoli qui stasera. Possano essi liberarsi stasera, Padre, da tutte le cose del mondo, tutti i peccati e le pene che sono nel loro cuore e, sensatamente, riverentemente nel proprio cuore, lasciali liberi alla Tua parola proprio ora e dicano: Signore Gesù, in fondo al mio cuore ho sempre creduto che vi fosse qualcosa per me che non ho ancora ricevuto. Sebbene ho cercato, come l'espressione che è stata fatta stasera, di seguire la chioccia, c'era però qualcosa che mi sembrava strana. Non mi suonava corretto. Allora stasera sento di avvicinarmi di più alle braccia della parola vivente. Vengo qua proprio riverentemente, nel mio giusto senno. Ho deciso qua giù, presso quest'altare. Desidero tanto la salvezza, Signore. Sono molto affamato. Voglio che Tu, Signore, mi tenga nelle Tue braccia stasera. Non per qualche emozione, ma mediante lo spirito d'amore. Prendimi nelle Tue braccia, Dio caro. Sono Tuo figliolo. Sento d'essere quell'aquila di cui si parlava. Prendimi, Signore. Sto per saltare. Mi sono alzato dal mio posto e mi sono inginocchiato qui. Afferrami, Signore. Sto per fare un salto. Portami sulle Tue ali, Signore, lontano da queste cose del mondo. Fammi fuggire lontano dalla sozzura di questo mondo, dalle mie cattive abitudini, da tutta la mia tradizione denominazionale. Fammi venire solo a Te, Dio caro, affinché il Tuo Spirito Santo possa riversare in me il perdono per tutti i miei dubbi. Possa io stasera divenire Tuo figlio fresco, nato e una nuova creatura stasera. Prendimi, portami via oltre il chiocciare della gallina. Portami via nel nido dell'aquila, là dove potrò essere nutrito dalla parola di Dio finché sarò in grado di volare. Concedilo, Dio caro. Prendili, essi sono Tuoi. Questa è la mia preghiera con sincerità che prego per persone morenti. Concedilo, Padre. Offro questa preghiera a loro favore. Lo chiedo per la gloria di Dio. Ora, con i capi chini, mi chiedo intorno all'altare. Ora, si tratta di voi che siete qui inginocchiati. Molti di voi hanno affermato d'essere cristiani, ma avete sentito che c'era sempre qualcosa da qualche parte che non possedevate. Potreste aver fatto tutti i gesti religiosi. Potreste aver acclamato. Potreste aver fatto ogni cosa. Potreste aver danzato nello spirito. Potreste aver parlato in lingue. E nessuno può dire qualcosa di male contro questo. È vero, tutto ciò va bene, ma vedete, ciò sono doni dello spirito senza lo spirito. Se ci fosse lo spirito, quel sentimento non si sarebbe sentito condannato così. Lo credete davvero proprio ora, con sincerità, qui, all'altare, mentre siete qui, proprio quell'atto di liberarvi ora, non un'emozione, ma nella fede genuina, non adulterata, che Dio vi riceverà e vi nutrirà con la Sua parola, finché voi stessi sarete aquile e potrete volare. Se lo credete e volete che Dio lo compia, alzate la mano. Voi che state qua giù, intorno all'altare, Dio vi benedica. Tutti hanno le mani alzate. Ora, con molta calma, inviterò gli uomini e le donne consacrate che realmente conoscono Dio. La maggior parte di loro è molto strano. Sembra che sia così. Le chiamate all'altare che faccio sono per lo più tutti uomini. Sapete, in un periodo normale sono delle donne, ma qui sono tutti uomini. Mi sembra che ci sia una sola donna all'altare stasera. Forse due? Di solito sono le donne. Ma in un modo o nell'altro, immagino, sembra che le donne pensino che io parli contro di loro. No, sorella, tre. Credo qualcuno ha detto che le vede, non riesco a vedere la parte superiore dell'altare qui. Bene, alcuni di voi cristiani consacrati, venite qui e state con me in preghiera solo un minuto. Sull'altare, ovunque vi troviate, sul palco, qualcuno che conosca davvero Dio, che sappia come stare qui, solo alcuni minuti per pregare con loro, poi congederemo l'uditorio. Ognuno sia molto riverente ora. Non andatevene, venite proprio qui e state intorno. Alcuni di voi che realmente credete che questa è la verità, che stiamo entrando in un'altra epoca, stiamo entrando nell'epoca del rapimento. Sapete, la Chiesa non può andare nella sua condizione e non può migliorare ulteriormente, deve peggiorare. Quanti lo sanno? Dite amen. Deve peggiorare e così non può andare. Capite? Ci deve essere qualcosa e si sta muovendo proprio ora, amico. È in movimento, il movimento è in atto per la sposa. Questa è la verità, questo è così, dice il Signore. Venite ora, cristiani consacrati, voi che volete che la vostra registrazione trovi questo, costoro, i quali sono venuti sinceramente, per cui volete venire a offrire la preghiera insieme a loro, come vostri fratelli e sorelle, salite intorno all'altare, state qui intorno solo un momento per pregare. Qualcun altro vuole venire? State qui intorno, inginocchiatevi solo presso di loro. Andate dove sono gli uomini intorno a quegli uomini, voi, donne, dolcemente, chiedete umilmente di pregare per loro. Caro Dio, aiuta! Io mi arrendo tutto, arrendo la mia denominazione, arrendo le mie prime nozze, arrendo il mio primo marito, io arrendo tutto, Signore. Rendo tutto, tutto a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo tutto, io m'arrendo tutto. Arrendete la vostra stessa idea, potete arrendere le vostre stesse idee alla parola di Dio. Tutto a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo tutto, io m'arrendo tutto. Tutto a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo. Tutti quelli che credono ora nell'uditorio, alzatevi, cantiamolo ora insieme. Io m'arrendo. Voi tutti arrendetevi, pronti a cantarlo ora. Io a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo. Ora voi intorno all'altare, se vi arrendete veramente, alzate la mano a lui, cantate, io m'arrendo tutto. Io arrendo la denominazione, io arrendo la denominazione, io arrendo la Chiesa, io stesso mi arrendo, io arrendo la mia idea, tutto a te, mio benedetto Salvatore, io mi arrendo tutto. A te, mio. Io mi arrendo tutto. Io m'arrendo tutto, tutto a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo tutto. Lo intendete, veramente?
Io m'arrendo tutto.
Voi qui ora all'altare, voi qui che siete intorno all'altare che avete pregato, la Chiesa ha pregato per voi, voi stessi avete pregato. Ora c'è solo un modo per cui possiate essere salvati, cioè per fede voi siete salvati e ciò per grazia. La grazia di Dio vi ha parlato, vi ha portati all'altare. Voi state cercando le benedizioni di Dio, state cercando la sua parola, state cercando lo Spirito Santo, state cercando il favore di Dio. E se è così e potete davvero con tutto il cuore, arrendetelo. Ora non cercate nessuna emozione, cercate una verità che viene dal vostro cuore per fede. Signore, sono disposto a fare qualsiasi cosa la tua parola mi ordina di fare. Arrendo me stesso con tutto ciò che è in me. Se lo credete con tutto il cuore, desidero che vi alziate in piedi, vi giriate verso questa chiesa, l'uditorio, e alziate le mani e canteremo assieme a loro: io arrendo tutto ciò che è in me, Dio, al meglio della mia conoscenza, tutto quello che sono, io mi arrendo. Salite su questo palco, qui voi che state all'altare, salite proprio quassù, sul palco, fratelli, proprio quassù, tutti voi e i fratelli e le sorelle. Guarda qui, chiesa. Ti arrendi? Sì, proprio così. Arrendi ogni parte a lui e alla sua parola? Una sorella qui, da una denominazione. Lei ha detto, io appartengo ad una denominazione. Non dobbiamo fare il nome. Lei è una che lavora là, ma ha detto, fratello Branham, voglio uscire per la verità. Desidero qualcosa di più profondo di quella. Capite? Lasciate che citi la sua parola. Beati sono quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Ora, voi qui sul palco che siete appena venuti, se siete pronti ad arrendere tutto quello che siete, tutto, per obbedire alla parola di Dio, nessuno vi ha detto questa settimana cosa fare. Ora, se siete pronti ad arrendervi a Lui, proprio ora, alzate le mani, così, verso l'uditorio. Ora, voi qui sul palco, cantiamolo insieme ora. Io mi arrendo tutto, tutti, insieme, bene. Io mi arrendo tutto. Ora abbiatelo davvero in animo. Lo avete davvero in animo? Dite amen. Dite ancora una volta amen. Dite, Signore, investigami, provami e dammi un'opportunità. Questo è tutto ciò che potrei fare stasera. E dare me stesso a te. Tu conosci la fame del mio cuore. Tu conosci il mio desiderio. La tua promessa era di compiere questo desiderio. Ora io l'accetto ed io mi arrendo a te, tutti insieme. Io mi arrendo tutto. Io mi arrendo tutto. Tutto a te, mio benedetto Salvatore, io m'arrendo.